With LinkedIn Jobs, we tap into a network of more than a billion professionals to help you find quality professionals quickly and easily for any role you need. Marketing wizards? Found them.
Software engineers?
Found.
That project manager I could never seem to hire?
And found. LinkedIn Jobs quickly matches your roles with candidates with the right skills and experience. In fact, 86% of small businesses get a qualified candidate within 24 hours. Post your first job for free and get started at linkedin.com/spoken. That's linkedin.com/spoken. Terms and conditions apply.
Nella puntata di questa settimana di Cinefax Podcast diciamo la nostra su Slumberland. Jason Momoa vive nei sogni di una bambina, ma il film assomiglia più a un incubo. 1899, la nuova serie tutta misteriosa dagli autori di Dark. Diabolic, Ginko all'attacco, torna il ladro più famoso d'Italia nel sequel targato Manetti Bros. Boiling Point, il disastro è servito, drama frenetico che segue in tempo reale e in piano sequenza una serata terribile di uno chef londinese interpretato da Stephen Graham. Pepsi, dov'è il mio jet? Docuserie divertentissima su un uomo che ha raccolto 4 milioni di bollini della Pepsi e ora vuole il suo jet, il suo premio. Omicidio nel West End, cast di lusso per un whodunit che deve molto ad Agatha Christie. Tutto questo è la solita dose di novità, recensioni, approfondimenti e tanto tantissimo nonsense su cinema e serie TV, serviti a voi senza spoiler e con tanta sana passione dalla redazione di cinefax.it. Ciao a tutti, io sono Paolo Cellamare e in studio con me ci sono due agguerriti colleghi. Il fondatore e direttore editoriale anime pilastro di Cinefax, colui che dopo 40 giorni può effettivamente dire di aver smesso di fumare. Fate un applauso a Teo Yusufian.
Ma ciao.
Ma come?
No, stavo scherzando. Voleva essere, mi scappava la gag. Ma ciao a tutti.
Ma davvero sono 40?
Sono sì.
Basta.
Visto che dopo una settimana, due settimane, è un po' presto, dopo 40 già si comincia a essere un po'
40
più
giorni,
no?
Nel deserto.
Esatto. Bello. 40 giorni senza tobacco e insomma invito tutti quelli che ancora non l'avessero fatto, provateci, così date un'opportunità a voi stessi.
Che bello
fare quello che c'è, nel senso,
date un'opportunità. Hai sentito tu che non ti ho ancora presentato? Esatto, ho detto date sì, un'opportunità a voi stessi, ma non parlare dopo, prima ti presento.
Fumo da 30 anni, smetto e dopo poco più di un mese già, esatto, divento moralizzatore di quelli che
bello,
schifo che faccio.
Che bello.
Presenta l'ospite.
Presentiamo l'ospite. Accanto a te c'è il fotografo, artista, esploratore della condizione umana e disumana. In un'altra vita avrebbe voluto essere un incrocio tra Cattelan, l'artista, Simone Moro, lo scalatore, e James Franco, l'attore. Ci delizia con la sua presenza Pietro Baroni.
Ehi, ciao ragazzi, bentornato, sono contento di essere tornato tra voi. Diciamo che sono un esploratore della condizione umana, disumana e a volte subumana.
A volte subumana.
Esatto.
Per lo più.
Tra l'altro, Teo, davvero sei diventato già moralizzatore?
Hai visto che è incredibile, subito.
Immediatamente.
Ma no, vabbè, è per dare un messaggio, come si chiama? Pubblicità progresso.
È giusto. Mm-hmm.
Ogni tanto fammi dire qualcosa di utile alla collettività, invece delle solite pirlate che sono solito dire.
Tra l'altro c'era quel famosissimo libro che girava una ventina d'anni fa sullo smettere di fumare che iniziava dicendo...
Che è una burla.
È una burla, che iniziava dicendo non smettere di fumare, leggiti il libro e poi ne parliamo. È una burla, non sapevo, aveva fatto un botto come quello su...
È facile smettere di fumare se sai come farlo, lo hanno letto tanti di miei amici, l'ho letto anch'io.
E non è servito.
Me compreso, che io sappia, dopo aver letto quel libro hanno ricominciato tutti tranne uno, quindi cioè, è vero che come esperienza personale la statistica vale fino a un certo punto, però diciamo che è un buon campione. No, devi volerlo punto, devi volerlo tu, te lo dici in faccia e buona.
Okay.
Io ho approfittato dei 3-4 giorni di Covid in cui chiaramente l'ultima cosa a cui pensavo era accendermi una sigaretta e in quel momento ho detto senti, ma visto che sono 4 giorni non le tocco. Ne approfitto.
E non ti viene mai voglia?
Tutti i giorni, tutte le ore.
Sai, anche tanti amici che smettono di fumare dicono questa cosa, però ce la fanno. Ma credo anche una delle cose importanti per non fumare proprio più sia circondarsi, però quello non puoi neanche del tutto scegliertelo, di persone che non fumano.
Bah, è relativo. Quello è relativo. Comunque, cari ascoltatrici, cari ascoltatori, benvenuti a Cinesmokes, il podcast dove si parla di...
No, guarda, però la cosa che dici è importante, perché anch'io vorrei smettere un vizio che ho da tanti anni ormai. Vorrei smettere...
Ma come,
ogni...
tu sei un uomo che non ha vizi.
Tranne questo, io... Tutti gli anni a Natale devo vedere Die Hard. Volevo smettere, ma neanche quest'anno potrò. Perché,
mannaggia,
come avete sentito nel promo, se l'avete sentito, se non ci state ascoltando dopo la messa, insomma, la proiezione che faremo, il 19 dicembre a Milano alle 20:30 al Notorious Gloria di Corso Vercelli ci saremo noi e ci sarà anche John McClane, ovvero Bruce Willis in Die Hard, il film natalizio per eccellenza!
E non solo, ci sarà anche Hans Gruber, ovvero Alan Rickman.
Ma vengono veramente loro?
Chi? No, nello schermo, nella proiezione, nel film, capito? Le ho citati come se fossero lì, ma in realtà il film che è sempre uguale, ma è sempre più bello.
C'è anche la signorina Gennaro.
Soprattutto perché è in lingua originale, quindi senti la loro voce reale,
ti posso dire
una...
Esatto, sarà in lingua originale, senti la loro voce reale e i dialetti che fanno, perché...
Ovviamente sottotitolato,
sottotitolato. E inoltre vi annuncio che lui ce l'ha promesso, poi io spero che lo faccia davvero, se no verrà sbugiardato. Frecht porterà una piccola sorpresa.
Ah, possiamo svelarla oppure...
Io dico che... No, non diciamo cosa, però Frecht sta preparando qualcosa di speciale. Magari lo diciamo settimana prossima.
Ok, allora vado a cancellare la cosa dalla pagina, dall'articolo sul sito che lancia la serata, perché oggi l'ho scritto.
Ok, allora se andate a vedere, magari non l'ha ancora cancellato, lo scoprite, ma se l'ha già cancellato, quindi sbrigatevi. Quindi, prenotate i vostri biglietti,
ragazzi.
Ascolterete
il podcast dopo che avrà già cancellato.
Oppure non lo so. Oppure lo lascio lì proprio per farvi andare lì.
Ingolosire. I biglietti stanno finendo, ragazzi, quindi datevi una mossa, perché poi rimanete senza posto e dite: ah, non posso vedere Die Hard con voi, lo devo vedere a casa da solo. Ma non è bello uguale,
No, perché poi...
Perché poi spieghiamo un sacco di cose, ma non voglio dire altro, vi voglio dire più che altro che non c'è solo Die Hard nel mondo di Cinefax, ma ci sono tante altre attività fighissime che potrete scoprire andando sugli amici di cinefax.it, il sito che vi permette, con una piccola donazione mensile, piccolissima, a meno che non siate dei paperoni dei paperoni e vogliate donarci un Panfilo, che sarebbe figo il Panfilo di Cinefax con tutta la redazione. Potrete supportare il progetto e darci la possibilità di attivare queste attività.
Tra l'altro,
l'altro ti interrompo al volo per concludere questa parte riguardante gli amici di Cinefax.it, perché non solo supportate il nostro progetto, ma ricevete anche in cambio delle cose che tutti gli altri non hanno, quindi entrate in questo club super esclusivo degli amici e delle amiche, che insomma vi consiglio di così provare ad andare anche soltanto a curiosare. Andate www.gliamicidicinefax.it, vedete a che cosa corrisponde ogni livello di abbonamento.
Bene,
Pietro, scusami che ti ho interrotto.
No, dicevo soltanto che spero non siate dei paperoni dei paperoni, perché se lo foste non ci dareste niente.
Perché? Ah, perché era
avaro. Cioè, in effetti.
Hai ragione. Chi è invece il personaggio cinematografico più generoso?
Robin Hood.
Robin Hood. Però lui è facile perché è generoso con i soldi degli altri.
Ah, vabbè. Uno, ma invece di tenerli per sé, li dona ai più poveri.
Vabbè. Se siete dei Robin Hood, andate a rubare gli altri per dare a noi. È brutto come messaggio, vabbè. Vabbè, niente. Quindi avete capito cosa dovete fare, fatelo se volete, se no, insomma, continuate ad ascoltarci, perché inizia ora ufficialmente questa puntata ricca di cose, come per esempio le news. E abbiamo diverse news nelle quali scorrere con velocità. Intanto una news triste, un addio che in realtà avremmo potuto già dire settimana scorsa, ma c'era sfuggito, e cioè appunto il decesso di Kevin Conroy. Chi è Kevin Conroy? Magari molti di voi non lo conoscono, perché effettivamente è una voce, ma è una voce americana. È la voce di Batman della serie animata, quella famosa degli anni 90, capolavoro, e i film animati e i videogame. Di Batman, gli ultimi, tutta la serie Arkham, eccetera. È un ha fatto da controparte a Mark Hamill, che ha dato la voce a Joker in un sacco di queste produzioni, ma è stato un Batman emblematico e leggendario. Cioè la voce e la caratterizzazione di Bruce Wayne e di Batman che gli ha dato lui è comunque stata molto molto importante, ed è un personaggio amatissimo che purtroppo ci ha lasciato. Tra l'altro aveva interpretato Batman in live action nella saga di Flash del... su, insomma, la serie televisiva, nel momento in cui hanno fatto la Crisis on Infinite Earths,
okay.
E in cui interpretava questa versione di Batman del futuro, Batman invecchiato con questo esoscheletro, un po' ripreso da una graphic novel molto molto bella, forse una delle più belle della DC, che è Kingdom Come, però ripreso solo, diciamo, l'estetica, non la storia, e quindi aveva avuto la sua opportunità anche di interpretare fisicamente, certo, il personaggio, che è una cosa molto bella, perché lui comunque è stato, c'è veramente una voce importante di Batman, ed era, sai, i doppiatori, comunque in questo caso non è un doppiatore, è un voice actor, c'ha sempre un po' quella sindrome di inferiorità, certo, no? Del fatto che è solo una voce, quindi insomma è stato un gran personaggio, amatissimo, e gli diciamo addio così. Andate a recuperarvi magari in lingua originale tipo La Maschera del Fantasma, il film animato di Batman, oppure altre, insomma, la serie classica, anche i giochi erano molto belli. Detto questo, non so se avete altro da aggiungere,
no,
al riguardo.
Non conosco tanto la voce di
anche io
Kevin.
Conosco poco, esatto, quindi ti ho lasciato parlare proprio perché ti sentivo più esperto.
Ci voleva, insomma, un addio a Kevin Conroy. Passiamo a parlare, sempre rimanendo nell'ambito DC, degli sviluppi del nuovo incarico di James Gunn e Peter Safran a capo del progetto di DC Studios, cioè tutto quello che sarà il futuro dei cinecomic made in Warner. A quanto pare si sono rinchiusi per un po' di settimane a pensare e lucubrare, e hanno steso un piano di 8-10 anni di film, quindi diciamo una strategia un po' alla Marvel. C'è da dire che non è la prima volta che Warner fa
ci
queste
prova.
Dichiarazioni, no? Dicendo che hanno un piano in sesto per tutto l'universo DC, e poi non l'hanno messo mai in atto, hanno sempre, insomma, un po' deviato in qua e in là a seconda di come andavano le singole produzioni. Però questa volta vogliamo dargli fiducia a James Gunn
e diamogliela questa fiducia.
Tra l'altro si dice che Peter Safran abbia fissato il Aquaman 2, no? Perché sono stati fatti un sacco di reshoots, e lui, che è il produttore, pare che abbia cercato di sistemare un po' di cose in un film che effettivamente è molto atteso e che poteva magari non avere tutti, diciamo, queste... i prezzi al posto giusto. E quindi c'è un sacco di curiosità dietro a quello che porteranno.
Ma non si sanno i titoli?
Non si sa ancora niente.
Hanno detto
però...
solo... otto decennale.
Sì, ci sono dei rumors, ci sono dei personaggi molto belli e importanti, delle saghe belle della DC che non sono mai arrivate sullo schermo. Ad esempio il personaggio di Lobo, non so se avete mai visto,
sì,
o sentito parlare di Lobo. È un personaggio fighissimo ed è
Jason Momoa praticamente.
Sì, solo che Jason Momoa è già Aquaman, quindi
esatto, infatti...
dovrebbero trovare qualcun altro. Però è un personaggio esattamente nelle corde di James Gunn. È fuori di testa,
sì?
Lobo.
No,
sì,
non conosco, sì. Io conosco soltanto, diciamo,
l'estetica.
Esatto.
No, Lobo sembra un personaggio dei Guardiani della Galassia, fuori di
ma
testa.
Ma invece si sa qualcosa su Superman?
Superman dovrebbe tornare a essere Henry Cavill, non si sa
la mia teoria.
In che modalità. Si pare, dicano che voglia essere una cosa un po' più solare, un po' più Superman vecchio stile.
La mia teoria su Superman, l'ho già esposta qua ogni tanto con voi fuori onda, diciamo così, è che è un personaggio che è difficilissimo da rendere moderno, perché già il costume è brutto, è ridicolo ai giorni nostri, il costume di Superman.
Però è iconico.
Esatto. Poi il fatto che andava semplicemente nella cabina del telefono, si metteva, toglieva gli occhiali, metteva gli occhiali, insomma, secondo me può funzionare bene se fai un Superman in costume, cioè se lo fai ambientato negli anni 50.
O 40, o 40 anni in cui era. Quello
sarebbe
figo.
Me
quello sarebbe molto figo.
Secondo me funziona. Funziona perché riesci a sfruttare le sue debolezze, perché messo nel contesto in cui è nato, aveva tutto un suo senso. Rendere Superman un personaggio degli anni 2020 è un po' complicato, secondo me. Per quello è uno dei motivi per cui, secondo me, non ha mai funzionato veramente.
Guarda, c'è un... intanto è un'idea figa, non ci ho mai pensato. Non credo che sia una cosa che vogliano fare, perché stanno cercando comunque di costruire un universo narrativo, quindi lo slegherebbe un po' da tutto il resto dei personaggi. Però, visto che hanno fatto Joker, esiste una graphic novel, ora non mi ricordo com'è il titolo, però è praticamente la storia di se e What If, no? E se Superman, anzi nel mondo DC si chiamano Elseworlds, se Superman fosse nato in Russia...
Ma dai.
E praticamente è Superman durante la Guerra Fredda, un Superman sovietico, durante la Guerra Fredda, che cambia gli equilibri geopolitici del mondo. E è una graphic novel molto famosa, tra l'altro non l'ho mai letta, ma avrei voluto leggerla perché sembra molto figa anche a livello di look, perché lui non c'ha la S, c'ha tipo sì.
Falce e martello, esatto. Peccato non ci sia qua il Tribuzio, vorrei sentire cosa ne pensa lui di un Superman russo.
Red Sun si chiama, ed è pazzesco, molto figo.
Comunque negli anni è stata fatta questa cosa, mi ricordo poco fa che era uscito,
ne hanno fatto una versione animata,
quello il Superman cattivo, come si chiamava?
Bizzarro.
No, dai,
Bizzarro si chiama.
Ma non era Bizzarro, era Brightburn.
Ah, ok, ma non è super, cioè beh, ispirato.
È una sorta di... Ma anche banalmente sì. Homelander di The Boys è Superman, però certo. È figlio di puttana, cioè.
Però mi hai ricordato Bizzarro, che era un altro personaggio figo che secondo me sarebbe bello portare al cinema.
Ma che cos'è Bizzarro? Ma ti prego. Ma è un Superman al quale è salita male.
Sì, esatto. Cioè, è un Superman default, è una specie di versione venuta male di Superman.
Oddio.
Deviazione.
No, vabbè, ma
è
Superman dopo 20 anni di eroina.
È bellissimo, di quella Bizzarro. Cercatevi le immagini di Bizzarro. Però anche Superman Red Sun, ne hanno fatto sto vedendo ora che ne hanno fatto un film animato, quindi
figo.
Ma mi sa che non ne avevo letto molto bene.
No.
Però sono curioso.
Però è affascinante come cosa.
Sì, interessante. Quindi vabbè, diciamo che quello che dice Pietro è giusto, è vero, ma nell'arco di tanti anni di fumetti credo che abbiano trovato tante soluzioni per svecchiarlo, per reinventarlo. Quindi il problema è che queste soluzioni al cinema non sono mai state portate, o non ha mai avuto quel respiro al cinema per poterle esplorare. Quindi magari c'è speranza anche per Superman, sì. No? Vabbè, quindi niente, andiamo avanti e passiamo a parlare di... Facciamo una pausa con i cinecomic e parliamo di Next Goal Wins. Sono uscite le prime immagini del prossimo film di Taika Waititi, che vede Michael Fassbender nei panni del coach della nazionale di calcio peggiore della storia, cioè American Samoa, o Samoa Americana, come si chiama in italiano. In realtà è la versione live action di un documentario famoso, cioè che insomma è andato molto bene. E tutto il cast sono tutti nativi delle
Samoa,
isole.
Samoa.
Sì, non so se proprio tutti samoani, però comunque delle isole pacifiche. E gli unici non nativi nel cast sono appunto principalmente Michael Fassbender, però ci sono anche Elizabeth Moss e Will Arnett, che Elizabeth Moss credo interpreti la moglie di Fassbender, mentre Will Arnett è una sorta di come si dice, produttore calcistico, di agente, no,
procuratore.
Cattivo, perché dice in un'intervista Taika Waititi che in un documentario non c'è una figura di un cattivo di solito, no, perché racconti una storia,
certo. Fantasy. Beh, oddio, dipende.
Poi dipende, chiaramente dipende, però in generale in quella storia lì non c'era un cattivo, c'era la difficoltà che devono superare. Nel caso di un film, invece, la funzione di un cattivo nel conflitto del film è importante, e quindi ha dovuto un po' inventarselo. Però, insomma, sono uscite le prime immagini, sembra una roba diversa, sembra una cosa interessante. Chiaramente, sempre Taika Waititi style, quindi non lo so.
Infatti non vedo l'ora.
Non so quanto sarà, ecco, diciamo, impresso il suo stile su questo tipo di storia, però sono curioso.
Sì, sicuramente sì.
E Teo, vuoi aggiungere altro?
Ma no, ho visto un Michael Fassbender ossigenatissimo, platinatissimo in queste prime immagini che sono arrivate. Sono curioso di vederlo perché appunto Taika Waititi ha un tocco assolutamente personale e è uno di quelli che si diverte nel far divertire. Poi, magari ogni tanto esagera un pochino, tipo l'ultimo Thor. Però ecco, diciamo che è uno di quei pochi autori, ricordiamoci che insomma, al di là dei film che ha scritto prima della Marvel, e quindi What We Do in the Shadows, oddio, come si chiamava? Selvaggio in fuga, che sono tutti dei fatti di un favore da recuperare.
Jojo Rabbit l'hai detto?
Però, esatto, stavo dicendo, è anche quello che pochi anni fa ha scritto una roba come Jojo Rabbit, che... Ci vuole una certa capacità per stimolare la risata e la commozione nello stesso film con un tema del genere.
Già.
Quindi, boh, io do sempre fiducia al caro Taika, e poi mi piacciono tanto i suoi completini, quindi.
Ah, sei un fan dei completini.
Assolutamente.
Ma poi è palesemente uno che si diverte, secondo me.
Divertire divertendosi,
esatto,
che è un po' anche il nostro motto.
Sì, almeno, nelle intenzioni, poi non so se ci riusciamo sempre. Dovete dircelo voi.
Allora, poi andiamo avanti e torniamo in ambito superheroes, però lato Marvel, anzi lato Marvel Sony, perché stiamo parlando di un annuncio bizzarro, cioè Prime Video, non Disney Plus, ospiterà una nuova serie Marvel Sony dedicata a Silk. Silk è un personaggio nato nel 2014, quindi abbastanza recente, di una ragazza morsa non da un ragno radiato, dallo stesso ragno che ha morso Peter Parker.
Da quanti anni ha questo ragno?
Probabilmente nello stesso periodo, magari è stata morsa nello stesso periodo, poi non ha usato i suoi poteri finché non è, capito? O sarà coetanea. Quindi è morsa dallo stesso ragno di Peter e diventa, appunto, sviluppa dei poteri molto simili e diventa nei fumetti un'alleata di Spider-Man. Non si sa ancora quanto questa versione live action sarà, diciamo, o meno fedele al fumetto, al personaggio dei fumetti, anche perché non si sa se ci sarà uno Spider-Man in questa serie oppure no.
Ma a livello di diritti ne dubito fortemente.
Perché?
Beh,
è Sony.
È Sony, hai ragione, però già. Effettivamente Sony può fare un po' il
Ma Silk che poteria?
Eh?
Silk che poteria?
Simili a Spider-Man, però
ti crea degli abiti di seta, ecco. Sì, su misura.
Anche.
Immediati.
No, davvero, si crea il costume con le ragnatele.
Ma che cazzo? Vabbè, si chiama Silk, cioè nel senso, il ragno fa la seta, cioè quel...
La seta non la fanno i bachi.
No, infatti la fanno i bachi. E quindi è stata morsa da un baco radioattivo. Lei.
No, una larva di baco.
Comunque, no, lei ha tipo poteri simili, però si può fare il costume con le ragnatele che spara. E credo che abbia tipo il senso di ragno più sviluppato rispetto a Spider-Man.
E perché ha il senso di baco.
Che bello.
Pensa a un... Super Baco da Seta Woman.
Questo era il suo primo nome, poi ha deciso forse è meglio chiamarmi Sim.
Esatto, era poco catchy.
Però vabbè, insomma, non si sa ancora molto di questo progetto. Siamo curiosi, sì, perché la prima volta che vediamo cioè non è la prima volta in realtà, è la seconda volta, anzi non è la seconda, è la terza volta che vediamo Spider-Man in una serie live action, dopo la serie di Spider-Man degli anni 60 o no, 70, e la serie giapponese di Spider-Man degli anni 70-80. Che perle, li vedo vagare nel buio.
No, sto pensando che è strana la cosa di Prime Video, cioè, insomma, Sony effettivamente, avendomi ormai sbugiardato, possiamo dirla questa cosa, Paolo, non l'ha detta nessuno perché siete gentili e mi volete bene, lo dico io, me lo dico da solo. Io tempo fa, ti ricordi, avevo dato per certo che entro quest'anno, se non vado errato, forse avevo detto proprio 2002, avremmo visto anche l'esordio della piattaforma streaming di Sony.
E io cosa
perché
ti
dicevo,
dissi?
C'ha la Columbia, c'ha la Sony, c'ha già PlayStation con il suo sistema internet e quindi c'ha già la gente attaccata lì. Sicuramente arriverà, visto che è l'altra grande sorella che manca, ormai ce l'hanno tutti. E invece no, Sony no. Mi ha smentito di brutto. Io ero assolutamente certo di questa cosa. Invece
io ti avevo detto di no.
Hai vinto tu, Paolo.
Ma tra l'altro è una cosa bellissima.
E quindi Sony niente, in questo momento può fare quello che vuole con chi
esatto.
vuole.
È una cosa bellissima, sono gli unici che se ne sono sbattuti della guerra dello streaming, perché hanno detto tanto
ci tanto comprano non, tutti
non c'è verso di vincere, cioè sono soldi buttati via. Hanno puntato sui contenuti, sui prodotti, alcuni più riusciti, altri discutibili, però non si sono svenati, non hanno perso il loro potere economico, non hanno diluito il loro potere economico creando delle piattaforme,
certo,
che tanto si sa che prima o poi andranno a monte e ne rimarranno poche, se non una sola. E quindi vabbè, siamo curiosi di questo progetto, sì, vedremo come si evolve. Tra l'altro, rimanendo in tema Spider-Man, il Corridor Digital, il canale YouTube di cui abbiamo parlato già in passato, hanno fatto qualche settimana fa un video in cui hanno ricreato, hanno fatto una specie di trailer di un film in stile Spider-Man Un Nuovo Universo, in cui Tom Holland, lo Spider-Man di Tom Holland, finisce nell'universo narrativo di Spider-Man Un Nuovo Universo usando l'intelligenza artificiale per ricostruire le immagini animate come quelle del film.
What?
In questo trailer appaiono praticamente tutti gli Spider-Man mai creati, anche di live action, in versione Un Nuovo Universo, quindi okay, animata con quello stile lì, tra cui anche lo Spider-Man degli anni 70 e quello giapponese.
Tutti,
e si ritrovano tutti insieme. Molto figo, andate a ricercarvelo.
Che storia, assolutamente.
Veramente figo.
Vabbè, raga, arrivo, dai, vado a vedermi questa cosa.
No, stai buono, lo guardi, te lo faccio vedere io. Dopo.
Ma avete visto invece il trailer, non so, un video che mi è capitato di vedere su YouTube tempo fa, di un po' di anni fa, di Italian Spider-Man?
Ah, sì.
Certo.
Ho visto proprio...
Sì, è ultra famosa come cosa, fa molto ridere. Io invece ti consiglio di andare a vedere su internet, sempre su YouTube, trovate dei piccoli video, dei piccoli estratti dello Spider-Man ghanese.
Attenzione.
Ah, ma sì, ho visto anche quello, è terribile.
È meraviglioso come si
con
muove
lui. Con gli effetti
lui.
Brutti.
È tutto di goom.
Italian Spider-Man era fatto da australiani, se non sbaglio.
Sì, ma non lo sapevo.
Perché poi tipo in Australia ci sono un sacco di discendenti italiani... Di
quello con i baffi, no?
Sì, i baffi, i capelli lunghi.
Che parlava italiano male.
Esatto,
bellissimo. Anche quello è da recuperare. Ok, andiamo avanti.
Sembrava un po' che sembrava l'italiano che si ascolta durante... A Capodanno avete mai visto quello lì russo, Ciao Italia?
Ah, Capodanno, bellissimo.
Oh, santo cielo, sì. Ho capito qual è.
E diciamo che l'italiano che parlava italiano era uguale a quello.
Beh, un po' come la canzone, quella di chi era quella canzone lì? Carbonara.
No.
E una Coca-Cola.
Non conosco.
Non è vacanza in Italia. Era tipo un tedesco, credo. Dopo adesso ve lo cerco e ve lo dico, perché questa cosa la voglio. Devo andare a fondo di questa cosa assolutamente, perché voglio fare un servizio giusto per tutti coloro che ci stanno ascoltando, ed erano gli Spliff.
Gli Spliff,
eccoci qua.
Gli Spliff, titolo... gruppo musicale tedesco di rock e musica elettronica, attivo tra il 1980 e il 1985, esponenti della Neue Deutsche Welle. Non so se ho letto giusto io il tedesco, proprio zero. E uno dei singoli, secondo me, più famosi loro, era proprio Carbonara.
Carbonara,
una canzone da ritmo reggae, vedi, dal testo in parte in italiano maccheronico e in parte tedesco. Andate a recuperarvelo se volete, perché non so, a me è rimasto in mente, non so per quale strano motivo, questa canzone degli Spliff.
Va bene, vediamo.
Perché siamo arrivati a parlare di Carbonara, degli Spliff?
Rientriamo nel binario e parliamo di un argomento che a te, Teo, interessa molto, e cioè gli Oscar.
Oh.
Perché pochi giorni fa sono stati assegnati degli Oscar alla carriera.
Tre Oscar alla carriera. E uno onorario.
Allora, intanto perché adesso?
Un sospiro. Che fatica.
Allora, perché la Academy è un'associazione che lavora tutto l'anno, cioè va avanti tutto l'anno a fare le cose che fa, la promozione del cinema, di Hollywood nel mondo, eccetera eccetera. Non sono solo, cioè siamo noi che identifichiamo gli Oscar con gli Oscar, ma in realtà Oscar è il soprannome del premio, che in realtà si chiama Academy Award, perché è il premio dato dalla Academy. Okay? Ok.
E fin qui.
E fin qua. Quindi, tra le varie cose che fanno durante l'anno, ci sono anche i Governors Award.
Oh.
Ovvero i premi dati dai Governors. Cosa sono i Governors? Sono, diciamo, i capisettore di ogni branch, cioè l'Academy è formato ovviamente da, ormai credo, mi sembrano circa 10.000 persone, sono tantissimi, tutti i professionisti del cinema, divisi in varie branch, in varie categorie, che sono quelle che poi troviamo ai premi Oscar. Quindi
tipo i truccatori,
sceneggiatura, regia,
scenografi,
attori, scenografia, esatto. Questi governors danno a loro volta dei premi, loro. Okay. Li danno loro, senza le nomination, le cose, pim pum pam. E si tengono solitamente adesso.
Che sono premi onorari alla carriera?
Sono di solito gli Oscar onorari o gli Oscar alla carriera. In questa occasione sono stati consegnati 3 Oscar a carriera, uno al regista australiano Peter Weir, che vi ricorderete per L'attimo fuggente, The Truman Show,
Master and Commander,
giusto per dirne un paio. Uno alla cantautrice Diane Warren, che porella in carriera è arrivata a raggranellare 13 nomination senza mai vincere la statuetta, e quindi gli hanno dato una alla carriera, e alla regista Eusan Palsy. Ma chiaramente la serata, diciamo, è stata un po' monopolizzata sia come attenzione che come affetto da parte sia della sala che di tutti noi dal nostro amato Marty McFly, ovvero Michael J. Fox, che si è visto assegnare il Jean Herschelt Humanitarian Award, ovvero un Oscar onorario per il suo impegno umanitario, perché grazie alla sua fondazione per la raccolta fondi per la ricerca sul morbo di Parkinson, quel caro personaggio di Michael J. Fox ha raccolto in questi anni più di $1 miliardo.
Ripeti?
Più di $1 miliardo, e pare che da quando ha aperto la sua fondazione l'80% dei fondi raccolti per la ricerca sul Parkinson
vengano da lui.
Cioè, quindi insomma, diciamo che è stata una persona parecchio un po' importante. Impegnata. La cosa incredibile è che appunto lui ha 61 anni, ha scoperto di essere malato a 29.
Madonna.
Il che non è assolutamente facile, e nonostante ciò, nonostante siano più di 30 anni che convive con questa tremenda malattia, quando è stato annunciato il suo nome è stato introdotto da Woody Harrelson
con un discorso bellissimo,
esatto, commovente. Andatevi a vedere su YouTube, trovate sul canale YouTube proprio dell'Academy, trovate tutto l'intervento completo. Chiaramente la sala è esplosa in un applauso fragoroso, e Michael J. Fox, quando è arrivato al microfono, è riuscito a dire: ragazzi, piano con questi applausi perché mi fate tremare. Che è una delle frasi, cioè, è di un'autoironia che ti fa piangere e ridere nello stesso modo. È impressionante veramente quell'uomo.
È incredibile come siano così tanti anni che non lo vediamo sullo schermo in un film così, e gli voglio bene come se fosse tipo ieri, no? È una persona incredibile.
No, sì, è una di quegli sconosciuti a cui io sento autenticamente di voler bene, ma tanto, gli ho sempre voluto tanto, e non saprei neanche spiegarti il perché. Chiaramente il suo personaggio in quella trilogia ha segnato tanti di noi, però sono tanti i film che ci hanno segnato in un certo modo, eppure lui è lui. Cioè,
secondo me ci sono alcune cose che possano spiegare questo affetto che abbiamo tutti per, soprattutto, vabbè, noi tre che siamo più o meno della stessa, io e te, Teo, siamo della stessa età, Paolo qualche anno più giovane, però della stessa generazione, che abbiamo vissuto quel film in un certo periodo della nostra vita. È una trilogia che identifica quell'attore, che purtroppo per lui sarà ricordato anche per altre cose, ma come attore principalmente per quello, tant'è che tu l'hai presentato come Marty McFly, no? Quindi è un po' anche una condanna da un certo punto di vista, penso, per un attore. Cioè, che palle, mi chiamano sempre per parlare di quel film lì, no? Cioè, non ne posso più, dei nerd che parla. Il fatto che, rispetto per esempio a un'altra trilogia così importante di quegli anni, un attimo prima, che Star Wars, è stata un po' annacquata ovviamente con tutto l'universo, le altre trilogie, Ritorno al Futuro, ad oggi è rimasta una trilogia...
pura.
No? Che è rimasta quella. E poi credo sia anche per quello che ho detto prima, cioè il fatto che sia ricordato per quel personaggio. Cioè, insomma, oltre per un discorso di malattia che ovviamente non invidia nessuno, essere un attore come Michael J. Fox viene ricordato quasi esclusivamente quel personaggio. Cioè, io non vorrei essere lui, sinceramente, da quel punto di vista lì.
cioè, ma
dipende da come, dipende da come lo prende, sai?
Esatto, sì.
Che palle, cioè, sono sempre quello, sono che fasi. Sono sempre Martin McFly.
Siccome sono fasi, di solito quello che succede agli attori è che hanno la fase di rigetto e poi dopo, magari in età più avanzata, lo riabbracciano con amore.
Anche perché banalmente tu hai tirato in mezzo Guerre Stellari e mi viene in mente l'epigono di Marty McFly, che è Luke Skywalker, perché per me Mark Hamill, io che non sono videogiocatore di Batman, e che lui è negli Stati Uniti, è tanto famoso quanto Luke e altrettanto quanto la voce di Joker, sì, in tutte le serie di animazioni, videogiochi che riguardano Batman, no? Ma io non lo conosco da quel frangente, per me lui è Luke,
certo,
fine. Per quanto io voglia bene Mark Hamill e quello che ha significato per la mia vita, le mie passioni e tutto quanto, Michael J. Fox è un'altra cosa.
Sì, sì, no, ma ti capisco, ho la stessa sensazione, ti capisco.
E nonostante tutto, Michael J. Fox comunque qualcos'altro, anche se poco, ha fatto. Mark Hamill...
Tra l'altro no, ha fatto un film, insomma, sempre molto dimenticato, del regista che non piace tanto a te, a Paolo.
A Paolo, Sospesi nel Tempo.
Sospesi nel Tempo, che è un gran bel film, secondo
perché
me.
Perché? Di Peter Jackson? Sì, perché non mi piace Peter Jackson?
Non lo so, l'ultima volta avevi mica detto che era ultra massacrato, sopravvalutato, che è un... un
no,
colpo,
beh,
di
non
culo.
Ho detto che è un coglione, ho detto solo che no, ha fatto di bello.
Ah, eravamo a microfoni spenti, scusa Paolo.
No, ha fatto la trilogia del Signore degli Anelli, bello. Poi che altro ha fatto di bello? King Kong?
No, comunque Sospesi nel Tempo tu l'hai visto?
Tanto tempo fa,
è
non
carino,
me lo ricordo.
È carino, cioè,
non mi entusiasmo. Però, no, beh, comunque Michael J. Fox, insomma, è sempre un grande. È sempre bello vederlo, sentirlo parlare, vederlo sorridere. Cioè, comunica sempre un'emozione bella, quindi è stato bello vedere questa premiazione, ci stava.
Però c'è sempre quello, oh, tu guardi Michael J. Fox e pensi a Martin McFly.
No, io penso a Michael J. Fox. Cioè,
no, beh,
comunque...
sì, anch'io adesso penso a Michael J. Fox, ovviamente. Chiaramente lo ritengo poco scindibile dal suo personaggio, certo, nella trilogia, certo, perché come fai?
Che altro puoi pensare, che ne so, ha voglia di vincere?
Mamma mia!
Che tra l'altro Cinefx, per chi non lo sapesse... da noi negli Stati Uniti il film era uscito poco prima di Ritorno al Futuro, mentre in Italia Voglia di Vincere è uscito dopo Ritorno al,
certo,
Futuro, per sfruttare chiaramente il successo di Ritorno al Futuro. La cosa divertente è che nel film il personaggio, appunto, di Michael J. Fox in italiano lo chiamano Marty.
Ah, apposta per.
Apposta per, quando invece nel film originale il personaggio si chiama Scott, che non c'entra assolutamente un cazzo con Marty. E tra l'altro in Voglia di Vincere, nel film, che è Teen Wolf, dopo hanno fatto anche recentemente una serie televisiva tratta dallo stesso soggetto, a un certo punto il personaggio riceve, mi sembra, un biglietto, una lettera, con scritto "tu Scott".
Ah, ok.
E uno dice, ma non si chiama Marty?
Ah, e noi lo vediamo.
E noi lo vediamo la cosa.
Vabbè. Allora, ragazzi, una notizia importantissima.
È tornato!
Che cosa? Mi fai... Ma chi
è tornato?
Paura.
Come chi è tornato? È tornato Bob Iger.
Ah, Bob Iger.
Bob Iger.
Bob Iger.
Bob Iger. Chi è Bob Iger? Bob Iger era il CEO della Disney, è stato CEO per tanti anni, tutto il periodo in cui è esplosa Marvel, hanno costruito cose incredibili, hanno lanciato... Bell, tutto super figo. È andato via, è andato in pensione, è arrivato Bob Chapek. Perché loro devono avere un Bob.
Esatto. È proprio un bello calino, Bob.
Bob Chapek in 2-3 anni che è stato lì a fare il...
Io quando sento Bob penso o questo o a... Bob, tu Bob. Sei il mio numero uno.
Io l'adoro quella citazione, la faccio sempre quando lavoro con qualche ragazzo più giovane e fa
vero?
Sì, però io ho il mio twist che è tipo, vabbè, tipo che ne so, Teo, tu sei il mio numero 11.
Vabbè, diciamo, arriva dal Batman di Tim Burton, questo è Jack Nicholson, sì, nei panni di Joker. Sì,
già, eri una tigre di carta e ora sei carta carbone. Basta. Dicevo, Bob Iger
mai
torna.
Era barbaro in barba un barbaro.
Hai mai
mai col diavolo nel pallido pledilunio? Possiamo andare avanti e citarlo tutto.
Perché è meglio il Batman di Tim Burton? Non per questo motivo.
Dire queste cose che poi la gente si incavola.
No, non incavolatevi. sai.
Non me l'aspettavo di avere.
Si è incazzato un po' anche. Esatto. Vabbè, dicevo, Bob Iger lascia il posto a Bob Chapek e in 2-3 anni che è stato su Bob Chapek come CEO della Disney
ha fatto un buco.
È una piccola perdita di 1.5 miliardi di dollari. Più del doppio della perdita dell'anno precedente, cioè quindi l'ultimo anno.
Che impressionante.
Un po' di problemini.
Ma pensando a cos'è Disney adesso, cioè è possibile che abbia veramente perso 1,5 miliardi di dollari?
Solo ma con per... tipo Disney Plus.
Ma no, ma perché ci sarà in mezzo la questione pandemia.
No.
Perché come avevamo detto ai tempi.
No, nel senso ha perso ancora di più dell'anno precedente.
Ah sì?
Sì, cioè è stato un po' disastroso. Tra l'altro voci di corridoio dicono che Bob Chapek non apprezzi particolarmente i cartoni della Disney, cioè i cartoni animati in generale.
Ma vabbè, ma scusa.
Li reputa un po' robetta per bambini.
Cioè la quindi persona era... sbagliata al esatto. posto sbagliato.
Così pare, però è rientrato Bob Iger, perché Bob Chapek ha dato le dimissioni, visti i risultati, e anche insomma gli azionisti particolarmente incazzati, sono andati via anche altre persone cardine dell'entourage di Chapek, che erano insomma in posti di rilievo. È iniziata un po' la rifondazione di Bob Iger, che ha riportato un po' di ordine e cercando di spostare un po' la concentrazione sulla creatività. Quindi c'è stata una sorta di ribaltone, tra l'altro inaspettato da molti nell'azienda, che non sapevano che stava per accadere questa cosa qui, non sapevano nulla. Sembra un po' una manovra di emergenza. Cioè andare a richiamare il boss di successo, che tra l'altro si stava godendo la sua pensione. Tra l'altro io ho fatto una...
C'era lì alle Bahamas con il Cosmopolitan, il bicchierino.
No, lui è un figo. Bob Iger è un super figo. Io ho fatto una masterclass di Bob Iger sul... Presente il sito Masterclass, no? Mm-hmm. Molto interessante, uno che tipo... Anche c'ha il suo equilibrio di vita lavoro, è uno molto assennato, molto mentalmente fresco, insomma un leader figo, che ti dà sicurezza, sa come muoversi, ha un suo modus operandi molto pulito. E quindi molti sono super contenti che sia tornato lui. La mia domanda è: perché andare a richiamare lui? La situazione deve essere abbastanza
tragica.
Seria, no?
E infatti è quello che mi chiedo. Ma tra l'altro è strano da fuori pensare alla Disney in situazione tragica. Cioè non l'avrei detto, soprattutto vedendo appunto l'ultimo paio d'anni che comunque sta mangiando in testa. Disney Plus sta avendo... Sta Disney galoppando con gli abbonamenti.
Stanno crescendo
tanto. Però... con un sacco di roba. I film al cinema comunque... Black Panther lo vediamo, l'ultimo Black Panther adesso sta facendo gli sfaceli ai botteghini, ha fatto in un weekend quello che ha fatto Black Adam in 3 settimane.
Cioè. Ma infatti guarda caso hanno ritardato, cioè hanno allungato la finestra del cinema, hanno ritardato l'arrivo su Disney Plus di queste produzioni. Bene o male un po' tutti si sono resi conto che la manovra di far uscire subito i grandi film sulle piattaforme era un po' un autogol.
Ma guarda un po'.
E quindi stanno cercando di nuovo di riallargare le finestre di distribuzione cinematografica. Quindi se ci pensiamo, tutti gli investimenti, cioè quanto costa produrre tutte quelle serie di quel calibro su una piattaforma come Disney Plus, che sì ha il ritorno degli abbonamenti, però nell'economia finale funziona questo gioco? Probabilmente no, e se ne stanno rendendo conto, quindi forse è una manovra estrema per cercare di tirare le redini e riportare tutto nel binario giusto. Quindi diciamo che la guerra dello streaming, la guerra dei flussi è ancora a esiti incerti, perché abbiamo problematiche su tutte le... ogni piattaforma diciamo che ha le sue magagne, no? A livello business, a livello imprenditoriale, che è un lato di questo mondo che a me, non so a voi, ma a me mi intriga molto, no? Seguire tutte queste
assolutamente, anche a me, ma credo che chi ci ascolta ormai lo sa già, perché è da quando abbiamo iniziato il podcast, alla puntata zero, che praticamente manifestiamo il nostro interesse per la guerra dei flussi, tanto da ribattezzarla tale, ovviamente, da streaming war.
Sì, se dovessimo
perché è una
allora...
cosa secondo me cioè nel senso è una rivoluzione fondamentalmente così epocale per la fruizione dell'audiovisivo, che secondo me il grande pubblico non ci fa tanto caso. Cioè sì, ok, sono arrivate le piattaforme, ah che palle, un'altra piattaforma, un altro abbonamento, uffa, io non c'ho soldi, non lo voglio fare. Viene vista molto così, un po', cioè non tanto come effettivamente quello che è, ma è una totale rivoluzione come non me ne ricordo altrettante dopo il videoregistratore, per quello che riguarda la fruizione casalinga del mercato audiovisivo. È una roba veramente epocale,
sì,
quella che stiamo vivendo oggi e che si sta muovendo. Cioè, il videoregistratore, sai, l'invenzione, ok, ce l'hai, compri la videocassetta e riguardi un film quante volte vuoi, lo rimandi indietro, che prima non si poteva fare in televisione e neanche al cinema. Finiva lì. Cioè, c'è un'invenzione, c'è una nuova tecnologia, appunto. Qua la questione streaming non finisce lì, è molto liquida, è molto in movimento. È per questo che la ritengo una cosa ultra interessante da guardare e da seguire.
Se ci pensate, no? Se dovessero, cioè, allo stato attuale, secondo me i tre colossi sono Disney Plus, Prime Video e Netflix. Mi sto dimenticando qualcuno?
No.
C'è Apple che si fa i cazzi suoi.
Apple si tiene un po' in diversifica, ma sì, esatto, non è un
colosso.
Colosso.
Non pubblicizza neanche. Beh, colosso lo è.
Colosso sì, per altre cose.
Potrebbe comprarsi Disney domani.
No, no, ma certo, quindi. No, ma come però, parliamo.
Però
come...
se non lo fa, ci sarà un motivo.
Esatto.
Quindi, tra questi tre colossi, se ne dovesse rimanere solo una, quale potrebbe essere?
Io i miei 2 centesimi li butto su Prime.
Sai che anch'io...
Ma alle spalle vabbè, troppo grosse.
Ma perché è protetto dal resto del suo progetto?
Certo, perché non è quello il core business. Per Netflix ha solo quella roba, è solo quello. Netflix è Netflix, la
ma
piattaforma.
Non solo.
Prime no, è uno dei tanti servizi
come,
di Amazon
come
che
Apple.
È primo agglomerato in mano all'uomo più ricco. No, adesso è diventato Elon Musk, però insomma ci siamo capiti.
Però non solo... Prime ha anche una cosa geniale che è quella di subaffittare la propria struttura
per
software
tipo Mubi
ad altre piattaforme, quindi lo vende anche come servizio a B2B, no? Ad altre piattaforme, cosa che gli altri non fanno.
Tipo una cosa, quando io come tanti di noi usano Just Watch per vedere dove trovi i film, no? E quando suggerisco ad amici ho visto questo film eccetera eccetera, vai a vederlo e ti dice che puoi vederlo su Prime, ma in realtà non è su Prime, è su Mubi. E tu vai a vedere e ti apre Prime, ma lo prende da Mubi e puoi prenderlo direttamente da lì.
Non sono così sicuro di quello che stai dicendo, perché su Just Watch se è su Mubi ti segnala che è su Mubi. Non che è su Prime.
No, hai ragione, non è Just Watch, ho detto una cazzata. Non si dice cazzata nel podcast, l'ho già detto, quindi va bene.
No, però non dire di nuovo cazzata.
No, esatto. E quando lo digiti su tipo sul motore di ricerca su Google e ti viene fuori
quello, grazie al cavolo.
E la prima cosa che ti viene è Prime. Lo puoi vedere su Prime, poi in realtà è su Mubi.
Ma quella è la, diciamo, sono i primi risultati Google che su desktop arrivano spostati sulla destra. Che a volte ci sono scritte di quelle cazzate,
no,
ma
però,
anche sulle date in generale.
Ma in realtà quello vuol dire che è perché Prime ospita Mubi.
Ah vabbè, ma Prime ospita un po' tutti. Alla
e no, è proprio per quello che stava dicendo, andavo incontro a quello che diceva Paolo. Cioè quindi, se un film lo trovi su Mubi, in realtà se lo digiti su Google, la prima cosa che ti viene è, guarda, lo puoi vedere su Prime, non su Mubi. Ho detto una cavolata, non era Just Watch, è vero, era qua.
Comunque, quindi... vedremo cosa porterà Bob Iger di nuovo a Disney Plus. Speriamo un po' di qualità, no? Un po' di stabilità in più sulla qualità creativa dei prodotti, perché secondo me alcune delle cose che sono uscite, fossi stato in Disney, non le avrei fatte uscire. Cioè, non ci hanno fatto bella figura. Boba Fett. Quindi, dicevamo, poi andiamo... dall'altro lato in Warner Bros. Ah, perché è vero, non abbiamo neanche considerato HBO Max, a parte che da noi non c'è, però in realtà Warner non sembra essere così stabile nell'ultimo momento, specialmente dopo c'è questa fusione che c'è stata con Discovery, quindi stiamo parlando di Warner Bros. Discovery, e come diciamo la nuova gestione sta cercando di risollevare un po' a livello finanziario la baracca. uno degli espedienti è sfruttare franchise di successo. E quale franchise più di successo negli ultimi anni che Harry Potter? Solo che non gli basta Animali Fantastici che non ha Harry Potter nel titolo. Vorrebbero portare al cinema Harry Potter e la maledizione dell'erede, cioè The Cursed Child.
The Cursed Child. Che io ho visto a Broadway.
Che tu hai visto a Broadway.
A primavera con la Bigna.
E potrebbe diventare due film. Ora, tu l'hai visto a Broadway.
Allora, aspetta. Prima faccio una piccola premessa. Mi fa un po' sorridere questa cosa perché è uscita quando? Un paio di giorni fa. Due settimane fa io avevo letto una dichiarazione di uno dei capoccia di Warner Bros. Discovery che diceva: con l'ultimo film uscito di Animali Fantastici, il franchise cinematografico di Harry Potter per noi è chiuso. Che poi passano due settimane viene fuori un altro che dice una roba del genere.
Allora, dice, tra Animali Fantastici, che
mettetevi d'accordo, però
è una serie di film che non ha mai proprio, diciamo, entusiasmato troppo sia i fan che i non fan. Invece riportare Harry Potter al cinema, magari col cast originale invecchiato, sarebbe una roba figa.
Non lo
so. Che secondo me è quello che vogliono fare.
Sì, da un lato credo che sia proprio esattamente quello che vogliono fare, dall'altro boh, non lo so. Allora, io non ho letto il libro, appunto, sono andato a vedere lo spettacolo a teatro e il cast originale compare veramente per pochino. Quindi,
cioè, non è incentrato sui personaggi.
Ma assolutamente no, è incentrato sui
figli.
Era perché
si chiama Harry Potter.
E perché è il figlio di Harry Potter,
che si chiama Harry Junior,
è il figlio di Draco Malfoy, cioè sono i due protagonisti, sono
chiama,
loro due.
Si chiama Harry Junior?
Si chiama, no, si chiama Severus Dumbledore, come in italiano, Albus Severus
Potter.
Potter, forse aveva tre nomi, non mi ricordo.
Detto Harry.
Beh, comunque Albus e Severus, come Albus Dumbledore, ovvero Silente, e Severus Piton. Gli aveva dato i due nomi dei due presidi più figli della storia di Hogwarts. E,
vabbè, fai due modifiche, ci metti un po' più di Harry, un po' più di Hermione, ciao.
Ma ha poco senso, cioè nel senso, la saga di Harry Potter, che tu, come tu ben sai, a differenza tua, io sono molto fan, cioè io li amo, e anzi mancano pochi giorni, manca una settimana e io riparto con la maratona di tutti gli 8 film, come faccio sempre verso il Natale.
Ma te li guardi tutti ogni Natale?
Da qualche anno sì.
Ma dai,
ma cosa fai? Fatto,
ma una maratona, nel senso, la sera finché arrivi arrivi e per 4-5 giorni te li vedi?
Beh, li metto, quando si può lo faccio, sì.
Ok.
Ma guardati Die Hard. Moria,
ma Die Hard lo vedo al cinema il 19 dicembre.
Ah,
dai.
E cavoli, 8 cioè, film tutti.
La magia guarda di quella saga, secondo me, è proprio anche... Io sono un fan, diciamo, particolare, perché i libri non li avevo letti, ho recuperato in seguito gli audiolibri, quelli letti da Pannofino su Audible, che secondo me sono una meraviglia.
E dai, dai, dai!
Mi ero innamorato dei film e, non avendo appunto letto i libri, non potendo quindi fare il confronto, non sapendo assolutamente nulla, con degli alti e dei bassi, ma a me gli 8 film, sì. Alcuni di più, alcuni un po' meno, ma non ce n'è uno che dico oddio no, non voglio riguardarmelo. Wow. Quindi cioè sono abbastanza singolare. Senti i fan di Harry Potter ti dicono peste e corna di alcuni film.
Non ho letto i libri, non ho visto i film, quindi però so che è una saga molto amata quella dei film comunque, no?
Un po' meno dagli amanti del libro, okay. Perché effettivamente poi adesso a maggior ragione, adesso che conosco la storia originale, effettivamente ci sono almeno due film, almeno due capitoli, che però i libri erano talmente giganteschi che hanno dovuto segare, certo. Ma proprio tantissimo, eliminare tanta roba e cambiare tanta roba. E per forza, se poi tu ami il libro e ti aspetti di vedere quella roba lì come hai visto nei film precedenti e ne vedi un'altra, poi ti girano le balle.
Ma io
però quella
cosa
magia
qua...
lì fa tanto di quella magia, secondo me, è anche il fatto che quei ragazzini tu autenticamente li vedi crescere nei film. Così come sono cresciuti nella realtà gli attori. Cioè, erano dei bambini di 10-11 anni e hanno finito i film che ne avevano 18-20. Perché così è andata, ed erano così le storie, erano così i libri. Ed è figa questa cosa, perché non è successo così
nel picco,
spesso.
In modo diverso, come non sono riusciti invece, secondo me, ad attualizzare la crescita dei ragazzi in Stranger Things.
secondo me. Lì tutto questione diversa anche di tempi di realizzazione, di produzione. Portare al cinema The Cursed Child, dove appunto il cast originale lo si vede poco, e poi non lo so, secondo me
mi fido del tuo giudizio,
è rischioso, ecco.
Invece pare non sia rischioso riportare al cinema Indiana Jones. Abbiamo visto le nuove immagini di Indiana Jones 5, delle prime immagini. Indiana Jones 5, che non ha ancora un titolo intero, perché sapete che sono sempre Indiana Jones e qualcos'altro. Quindi potrebbe effettivamente intitolarsi Indiana Jones e qualcos'altro.
Anche se il primo film
si chiama I Predatori di qualcosa.
No, Predatori, che non c'è il nome di Indiana Jones.
Esatto,
il primo film.
Dal secondo.
Esatto, per quello dicevo, anche se il primo film.
Sì.
Perché nessuno sapeva chi era Indiana Jones al primo film. Quindi Indiana Jones è qualcos'altro. Abbiamo visto le prime immagini, abbiamo visto Indy, interpretato sempre da Harrison Ford. Il film dovrebbe essere... Cosa?
No, dico, soprattutto abbiamo visto un Mads Mikkelsen nei panni del villain, che è identico a Todd, al villain nazi, scienziato occultista nazista di Predatori dell'Arca Perduta. Ma uguale, gli stessi occhiali, lo stesso cappello, lo stesso impermeabile.
Coincidenze? Io non credo.
Ma oddio, cioè che cazzo, raga, un po' di fantasia, no? Non lo so, perché?
A meno che non sia voluto.
E sia per cosa? Per farci dire a tutti, ehi, ma è uguale a quello del primo film?
Chi ne sa?
Pare che comunque ci sia un legame con i nazisti, quindi...
Vabbè, ma Indiana Jones...
Indiana Jones sarà ambientato nel 69, quindi l'anno dell'uomo sulla luna. E potremmo anche rivedere un Indiana Jones più giovane grazie al ringiovanimento digitale, quindi molto curioso di questa cosa qui, devo dire la verità.
Tra l'altro, dichiarazione di Harrison Ford di poco tempo fa, ha detto che si è visto, ha visto le prime immagini di se stesso ringiovanito,
e
ha detto che era una cosa impressionante, ha detto che la tecnologia ha fatto passi da gigante, che è veramente incredibile rivedersi, ma che nonostante tutto non vorrebbe tornare giovane.
Posso dire tu hai parafrasato, posso dire le esatte parole di Harrison Ford quando ha detto questo ha detto.
Veramente? Così?
Sì.
Addirittura?
Un po' blasfemo, devo dire. Però ci sta.
Vabbè, ma Harrison gli vogliamo bene anche perché è diretto, dai.
Faccio due piccole considerazioni. Gli effetti sono di Industrial Light & Magic, che a quanto pare sta sviluppando da anni una propria tecnologia proprietaria di deepfake per ringiovanire le persone. I primi utilizzi sono stati fatti in The Mandalorian, in cui è stato ringiovanito un famoso personaggio. Nella stagione 2...
Scusa, ma ho avuto
pare che io spoilerò,
perché pensavo lo stessi per dire,
ma ti pare?
Stavo perdendo,
ma perché
sono fermato qua,
ma perché mi ha preso?
Fatta turchina, ascolta.
Allora, dicevo, nella stagione 2 è stato fatto questa piccola scena di ringiovanimento,
secondo me non riuscitissima,
secondo me emozionante,
non tanto la scena,
non perfetta a livello
quello
tecnico.
Dico, certo.
È stato rifatto l'anno dopo in un'altra serie, sempre da ILM, e il risultato era notevolmente migliorato. Tra l'altro la scena, molte più scene, molto più minutaggio.
È vero.
Se quello è il progresso che hanno fatto in un anno su una serie TV con budget da serie TV, cosa possono fare su un film con un budget da film 3 anni dopo o 2 anni dopo? Quella è la mia cosa. Secondo me il livello di raffinatezza di questo effetto potrebbe essere degno di un godimento nel rivedere Indiana Jones negli anni, insomma. Io sono uno stronzo in queste cose qui, mi emoziono subito quando vedo queste robe, perché torno bambino,
dai,
in quinta elementare, che andavo a vedere l'ultima crociata al cinema con Niccolò e suo nonno, cioè queste robe qua.
In quinta elementare?
Sì.
Ah beh sì, è vero.
Con la frusta in mano.
La frusta non ce l'avevo, cioè la frusta tipo il pane.
La frusta quella del frullatore.
Sì, quindi sono curioso. E per concludere, Avatar, la via dell'acqua, sono aperte ufficialmente le prevendite, quindi potete acquistare i vostri biglietti. E quando è che esce il film?
Il 14 dicembre.
14 dicembre. Te ho già comprato i biglietti, io yes. non li ho ancora comprati e mi sto per suicidare.
Io me lo vado a vedere a Melzo, in 3D, ovviamente.
In 3D, perché va visto in 3D. Io volevo... Guarda, stavo per fare la follia di provare l'IMAX di Orio, perché ne hanno parlato molto bene. L'IMAX ha un ottimo contrasto sulle immagini, non ha uno schermo... Insomma, potrebbe essere un'esperienza, però schiaramente in 3D. Il problema è che non lo fanno in lingua originale. Io lo volevo vedere in lingua originale.
E anche io trovare... invece all'Arcadia lo fanno in italiano e dovrò sopportare tre ore di
doppiaggio
che ci devo fare.
Io sto monitorando se esce in lingua originale, lo prendo in lingua originale, ma vedremo. Ma la news legata a questa cosa qui è che, così pur parlé, James Cameron ha rivelato che, insomma, parlando con gli executive della Disney, della ex-Fox, il film... Dice lui, è talmente costoso che per rientrare, per andare in pari, dovrebbe essere il quarto o il quinto più grande incasso della storia, se no non va nemmeno in pari.
Per il break even deve arrivare a qualcosa tipo, non so se ha detto quarto, quinto o terzo, quarto. Una roba
quarto
del genere.
Quinto. E tu pensi, perché James Cameron dice questa cosa, quel gran furbacchione? Perché non è tanto il discorso, hai fatto un film che difficilmente può diventare proficuo, ma è rivolto al pubblico. Vuol dire il costo del tuo biglietto è uguale tra tutti i film. Perché non andare a vedere un film che è costato così tanto che il tuo biglietto vale di più? Cioè il costo del biglietto è uguale, ma vale di più, perché quel film è costato come 100 altri film, ma tu paghi un solo biglietto, vallo a vedere. Anche
sì,
se,
sì,
capito?
Sì. Anche se il biglietto, essendo 3D, comunque non ha...
Vabbè, costa un pochino di più, vabbè, gli altri, capito, ma va bene. Però insomma hai capito il senso. Cioè,
no, certo.
Dà valore all'opera, valore economico, che viene convertito in una percezione di valore del biglietto che viene acquistato. È una manovra interessante.
Allora, adesso facciamo è il momento di fare quello un po' che piace, un'altra delle tante cose che piace a noi, a me e a Paolo, e fare un po' i conti in tasca alla gente di questo genere. Dunque, il caro Jimbo ha detto una roba del genere: per essere tra il quarto e il quinto incasso di sempre della storia del cinema, devi arrivare a una cifra che si aggira attorno ai 2 miliardi di dollari, giusto?
Sì.
Bene. È fattibile? Non è fattibile? Possiamo buttare la nostra nuova scommessa, visto che l'ultima su Spider-Man Way Home l'ho vinta io? Mi sento un po' in debito nei
tuoi
confronti.
Quindi siamo di nuovo al più o meno 2 miliardi.
Ce la fa o non ce la fa? Perché io ho fatto un pensierino oggi.
È Jimbo, eh?
Allora, uno è Jimbo e non puoi scommettere contro Jimbo. Ma attenzione, perché io quando ho letto una notizia oggi ho detto, ok, ce la fa.
Io ti racconto.
E la notizia è che il film avrà una distribuzione in Cina.
Ah...
E mezzo miliardo lo fai solo lì.
Sì.
Un altro mezzo, stando proprio molto bassi, lo fai negli Stati Uniti e sei già a uno, e poi c'hai tutto il resto del mondo per fare il resto. Secondo me, a due, se non proprio li sorpassa, ma ci va molto, ma molto vicino.
Dipende molto dalle... Secondo me
dipenderà molto dal passaparola.
Dalle recensioni e dal passaparola.
Sì,
cioè,
ma c'è il mercato cinese.
Sì, 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 sì.
Il primo Avatar aveva fatto... mi sembra 200 milioni di dollari, ma era un'altra Cina, erano altri tempi, uscì su molti meno schermi, il potere d'acquisto del pubblico cinese non era quello del 2022, non c'era questa voglia di film hollywoodiani. L'ultimo Spider-Man non è uscito in Cina, ad esempio.
Sì, sì.
Questo invece gli hanno già assicurato un'uscita che sarà identica a quella internazionale, dovrebbe uscire, mi sembra, il 15 o il 16 dicembre.
Che bomba!
E quindi secondo me il primo weekend Avatar 2 io mi aspetto una botta di 200-230 milioni.
Anche perché in Cina quindi non è mai uscito Avatar 1?
Avatar 1 è uscito dopo. No, è uscito ai tempi, se non vado errato. Ma appunto non fece così tanto perché era un altro paese, erano altre uscì in meno sale e non avevano i soldi che hanno oggi i cinesi. Titanic mi ricordo che lo hanno fatto uscire pochi anni fa, hanno fatto una riedizione in Cina di Titanic che ha fatto lo sfracello di soldi. perché comunque in Cina hanno voglia di blockbuster hollywoodiani.
Sì, i cinesi su questi film qui sbrodolano tantissimo. Tra l'altro, prima di passare oltre, c'è un aneddoto che ha raccontato James Cameron in un'intervista, non so se già lo sapevi, però quando lui preparò il primo Avatar...
Ah, pensavo quello su Leo. No,
no, no, no, il primo Avatar lo fece vedere a tutti gli executive dell'allora Fox, e uno di questi andò da lui e disse: ma secondo me dovresti tagliare via un po' di roba, è troppo lungo, non mi piace così, questa scena, forse c'aveva anche quella scena degli animali volanti lì, quando, la scena del volo, sì. No, accorcia questo, accorcia quello. E lui disse, gli rispose: guarda, il film è così, così deve essere e così uscirà. E ti dico di più, questo film farà tutti i soldi. Disse, all of the money, will make all of the money. E poi, quando questo succederà, e tu verrai da me dicendo: ah, che bello il tuo film, abbiamo fatto un gran lavoro tutti insieme, io lo saprò che a te non ti è piaciuto questo film, perché ora lo so, e quindi tu a me questa cosa non me la potrai dire. E allora il tizio si incazzò con lui, tipo: come ti permetti, chi ti credi di essere? E lui lo mandò a fanculo, disse: esci di qua, testa di cazzo, tipo lo mandò via, fuori dalle balle. E dopo, poi, quando il film fece il mega record,
fece All of the Money,
sì, e penso che gli abbia riso in faccia. Chissà che fine ha fatto questo tizio. Poi non ha detto il nome, non l'ha rivelato, e non penso che lo rivelerà mai. Magari è ancora nel giro questo personaggio. Comunque, io faccio il mio in bocca al lupo, anche se non ne ha bisogno, a Jimbo, perché insomma non vedo l'ora di vedere questo film. Ed è il momento adesso.
Aspetta,
invece...
no, volevo raccontare quella di DiCaprio invece. Quale, che non hai raccontato?
Ah, ok.
Allora, piccola spiegazione premessa: se voi che ascoltate in questi giorni state leggendo una marea di news in merito a James Cameron, su Avatar, su Titanic, eccetera eccetera, news, newsettine, news, 5-6 news diverse al giorno, è perché le testate, come sempre, si divertono a prendere un'intervista e a spacchettarla in 12.000 news diverse, come se fossero tutte cose nuove, no? In realtà è un'intervista che James Cameron ha rilasciato a GQ, molto figa, molto interessante, foriera anche di tante curiosità e di CineFacts, come piace a noi. E quindi chiaramente adesso un po' la gente ne sta approfittando, sta tirando fuori ogni 5 minuti di intervista, diventa una news a sé stante.
Certo.
E tra le cose fighe, che personalmente io non l'avevo mai sentito, nonostante Titanic sia comunque un film che conosco abbastanza bene come retroscena, come dietro le quinte, CineFX, James Cameron ha raccontato come è andato il provino con Leonardo DiCaprio. Ed è andato come in pochi si aspettano.
Cioè?
Nel senso che c'era stato un incontro per decidere appunto il protagonista di Titanic, era stato scelto DiCaprio, tutto bene, eccetera, eccetera, e poi a un certo punto c'era, diciamo, il provino vero e proprio nel quale DiCaprio avrebbe dovuto leggere la parte assieme a Kate Winslet, che era già stata data per certa nella parte di Rose.
Per l'alchimia tra i due, insomma.
Esatto, quindi DiCaprio è stato convocato in studi della produzione, è entrato nella stanzetta con la videocamera pronta a riprendere le cose, e quando è entrato non si aspettava la telecamera. E quindi DiCaprio ha detto: ma io pensavo che, cioè, pensavo di dover conoscere Kate, il regista, eccetera, ma non sapevo di dover fare altro, ma veramente mi volete dire che devo leggere le battute? E mi ha detto sì. DiCaprio ha detto: no, ma io non leggo le battute. E Cameron si è alzato, è andato a stringergli la mano e gli ha detto: va bene, guarda, grazie per essere passato, arrivederci. a quel punto ovviamente DiCaprio è diventato un po', gli sì. Si è tolta un po' di arroganza di dosso e ha detto: scusa, ma se non leggo, quindi non ottengo la parte? E James Cameron ha raccontato che gli ha detto: è esattamente così. Questo è un film gigantesco che mi porterà via 2 anni della mia vita, mentre mi occuperò della produzione e della post-produzione. In questi 2 anni tu andrai a fare altre 5 cose. Quindi non ho intenzione di rovinare tutto prendendo la decisione sbagliata mentre faccio il casting. Quindi o tu adesso leggi la parte, oppure questa parte l'avrà qualcun altro. Incredibilmente DiCaprio decise di leggere la parte.
Ed è per questo che voglio bene a James Cameron.
E ha raccontato anche che appunto in quel momento si era creata una tensione negativa incredibile tra di loro. Ma lo stesso Cameron ha raccontato che nel momento in cui ha acceso la camera, ha dato l'azione ai due, ha detto: io ho visto Leonardo trasformarsi in Jack di colpo, avere un'intesa pazzesca con Kate, e lì ho capito che effettivamente era davvero quello giusto.
Sì, hanno fatto a gara di sputi su James Cameron.
Però io mi immagino la scena di lui che si alza. Ah, non leggi? Ok, grazie per essere passato. Scusa, cosa?
Bellissimo.
Come fai a non voler bene a uno così? Camerone.
Però il ragionamento che ha fatto aveva assolutamente senso.
Eh sì, perché per un attore nel momento in cui finiscono le riprese, ciao, finisce tutto, e magari la settimana dopo sei già su un altro set. E un regista, un produttore, eccetera, il film è praticamente appena iniziato. Certo. Cioè,
Infatti. Bene, è il momento di passare al momento di ascoltare e di rispondere alle vostre domandone. Oh. C'è qualcuno che vuole salutarci. Tra l'altro c'è una novità, perché abbiamo installato un aggiornamento, vero, caro Roboteo?
Oddio.
Ma hanno installato una pulita.
Cos'è?
Ma no,
ma no.
Sì, c'erano i language pack, e gli ho detto: puoi scegliere una di queste.
E cosa ha scelto?
Ha già scelto una pulita. Mi piace assai. Come stai dietro?
Ma tra l'altro, non è che è fatto benissimo.
Ma che
sta dicendo sto struzzo? No. Ma
è così un po' stentato come napoletano, esatto. Non mi sembra proprio bello, verace.
Ma si struzzo pure tu.
Dio santo, che impressione questa cosa.
Vabbè. Hai sfoggiato.
Ma con tutti i language pack che c'erano, cioè,
io gli avevo consigliato il tedesco,
il giapponese,
ma lui ha scelto ma perché ci sono i dialetti italiani proprio?
No, perché il napoletano è una lingua.
Ok.
È così, è una lingua, e quindi lui ha scorso e poi mi ha detto questa frase qua. Vai, dilla tu a questo punto.
A Gerit, mi piace la pizza, allora già parla napoletano.
E quindi è andata così. Vabbè, grazie Roboteo. Puoi rimetterti lì in carica.
Paolo, nella pausa che faremo Natale e Capodanno, lo rimandiamo in manutenzione, Roboteo, ti prego. Perché non ho parole. Vabbè, allora,
per favore, dai,
le domandone.
Il problema è vero, è quando arriva anche l'uomo della censura con Roboteo, eccetera, un casino.
Cioè. Non mi parla dell'uomo della censura. Mi ha detto delle cose orribili l'altro giorno.
Cosa t'ha detto? A me manca un po' l'uomo della strada. Però
l'uomo della strada non ce l'abbiamo mai avuto.
No, come no?
Qual era l'uomo della strada?
L'uomo della strada è quello quello che fa le recensioni appena uscito dal cinema.
Anche quello che non si vuole far riconoscere.
Esatto. Non te lo ricordi?
No, sì, me lo ricordo, ma non è qui con noi.
Ma come?
Vabbè,
no?
Poi dopo alla fine puntata vi racconto cosa mi ha detto l'uomo della censura. E intanto ascoltiamo, e abbiamo una domanda di.
Allora, le domandone, come sapete, sono sempre a tema da questa stagione del podcast, e come forse già sapete, ma ve lo ripeto, ce le dovete mandare in forma di messaggio vocale di massimo 40 secondi al canale Telegram di cinefx.it, quello aperto a tutti, che trovate chiaramente su Telegram, t.me/cinefx. Questa settimana vi abbiamo chiesto domande con il tema il cibo nel cinema, e questa è un'idea nata, scaturita dalla mente malvagia del Paolo Cellammare.
Ma che cosa vuoi da me?
Sei stato tu, ho chiesto su cosa le facciamo, e tu cibo nel cinema, anzi
no, ho detto
cibo nel cinema.
E allora in realtà tu testualmente mi hai scritto i film sul food.
Food.
Che è una roba molto tecnica, è molto così, da un produttore televisivo.
O il food nei film.
Esatto, o il film nei feed.
Cosa è venuto fuori?
Un sacco di roba, ma abbiamo scelto la domanda di Luigi.
Ciao Luigi.
Che così non ha cognome, tipo il fratello di Mario. Che ci ha mandato questa entusiasmante domandona che adesso andremo a sentire. Prego Roboteo, manda la domandona.
Vai.
Ciao Teo, ciao Paolo, ciao a tutti gli ospiti del podcast e ciao al robotino della posta.
Ecco.
Volevo sapere, secondo voi, perché nel cinema e nelle serie TV si vede molto cibo, si parla molto del cibo, si vedono scene di cene, pranzi, eccetera, però alla fine mangiare non si vede mai, mentre per quanto riguarda il bere, quello sì che di solito si vede.
È finita così in sospensione, non me l'aspettavo.
Ricordato il robot e la pizza. Perché questo un po' ci dà lo spunto anche per un po' un angolo del tecnicismo becero.
Esattamente.
Che in realtà è abbastanza semplice, non so qual è la percezione dell'uomo della strada riguardo a quello che vede nei film. Cioè, in particolare i film americani...
Beh, in generale i film americani, i luoghi dove si mangia sono sempre molto importanti, succedono sempre cose importanti, notevoli dal punto di vista della sceneggiatura. Quindi sono le mangiatoie, cioè sono i posti dove le persone si incontrano, certo, dove succedono sempre dei risvolti importanti nella trama.
Però spesso non vedi che stanno proprio mangiando,
esatto,
vedi che giochicchiano col cibo, c'hanno sta cosa sulla forchetta avanti e indietro ma non la mordono mai. Perché chiaramente quando si gira un film, specialmente i film americani degli studios, una scena viene girata da innumerevoli punti di vista, sempre spesso con una camera o con due camere massimo. Quindi quella scena verrà ripetuta per un giorno intero, anche per due giorni. E se uno sta mangiando, dovrà mangiare per due giorni. Di solito, infatti, se mangiano proprio, hanno un cestino sotto al tavolo in cui sputano poi allo stop, perché sennò diventerebbero...
Senza contare che appunto non è che quello che mangiano è preparato dagli chef stellati o cioè di solito è una roba
easy,
che si deteriora anche abbastanza in fretta, con
magari
il caldo,
freddo,
delle luci,
certo,
oppure freddo, insomma
non è il massimo.
Però vi porto uno di tanti probabilmente esempi dei famosi fagioli di Terence Hill in Trinità.
Lui li ha mangiati davvero?
Esatto.
Li ha mangiati davvero?
Esatto.
Erano tipo 36 ore che non mangiava,
esatto,
una roba del genere. Anzi, adesso te lo vado a dire con precisione quante ore fossero.
Quello è stato
però,
divertente.
Te ne posso dire un'altra.
Però aspetta, però non era un film degli studios, quindi
esatto,
probabilmente non c'erano così tante take.
Era l'unico.
Te ne posso dire un altro che invece è un film degli studios, visto che la regia è di Steven Soderbergh. Vi ricordate il primo Ocean's Eleven?
Certo.
Però Soderbergh è un modo di girare un po' indie.
Sì, però il caro Brad Pitt, che probabilmente vi ricordate, è come uno di quelli che mangia sempre,
sì,
in scena.
Lui c'ha la fissa di mangiare.
C'ha la fissa. È una cosa che fa anche Robert Downey Jr. Quando, soprattutto nel Marvel Cinematic Universe, nei panni di Tony Stark, si nascondeva la roba da mangiare sul set, dietro i mobili, per poter averla e mangiare quando voleva lui. Apro parentesi, questa cosa che fanno gli attori, alcuni attori, è un trucchetto e me l'aveva spiegato un mio amico attore praticamente, e serve per vari motivi. Uno è perché comunque vedi il personaggio che fa un qualcosa di naturale, mm-hmm, come sgranocchiare qualcosa. Due, serve all'attore per non essere concentrato esclusivamente sulla battuta e sui tempi da dare, ma fare un qualcosa che lo distragga, diciamo, che, e quindi gli renda più naturale dare,
certo,
la battuta. E tre, come conseguenza, il fatto che se tu ti muovi e porti qualcosa alla bocca e mangi, attiri di più l'attenzione del pubblico nel momento in cui sei in scena con altri personaggi.
Ah.
Perché ti si nota di più. Ecco, quindi quando vedete un attore mangiare, sappiate che dietro ci sono un po' tutte queste cose qua. Sul primo Ocean's Eleven c'è una scena c'è una scena in cui i personaggi di Matt Damon e Brad Pitt aspettano che scenda Julia Roberts dalla scalinata e Brad Pitt addenta un paio di gamberetti.
Mm.
L'hanno ripetuta un po' di volte e Brad Pitt in quella scena di gamberetti ne mangiò 40. Che, insomma, a me piacciono i gamberetti, però non voglio sapere in che condizioni fossero i gamberetti sul set e mangiarne 40 mi sembrano un po' tantini.
Già.
Comunque il discorso è che non mangiano perché devono ripetere per ore e ore una scena.
Diciamo che non è la scelta più pratica.
E poi
mentre
secondo
me
a volte è anche brutto vedere la gente che mangia. Io quando facevo il fotografo, mi è capitato eventi da giovane, matrimoni, e non fotografavo mai la gente, a meno che non dovessi fare delle foto trash stile...
trash.
Sì, stile trash, vedere la gente che mangia è brutto, visivamente
sì,
non è interessante.
Allora,
e quindi è uno anche dei motivi, a meno che non cerchi proprio quella cosa lì, il fatto di non vedere la gente che mangia.
Per amor di precisione sono andato a controllare sull'articolo che scrissi un paio d'anni fa la top 8 di curiosità, 8 cose che fino ad oggi non sapevi su Lo chiamavano Trinità, al primo posto misi proprio la questione dei fagioli e mi ricordavo giusto. Terence Hill ha raccontato che prima di girare quella scena digiunò per 36 ore di fila e quella padella la finì tutta quanta, senza tagli, senza trucchi, senza montaggio. E buona la prima, perché per il regista Enzo Barboni andava benissimo quel Chuck lì, quindi quello che vediamo nel film è quello
che
è
stato. E ce la ricordiamo tutti.
Meno male.
Quella scena. Direi.
Tra l'altro quella scena conferma quello che dico sempre quando parliamo degli inizi dei film, che spesso un film, se il suo prologo, l'inizio, è un cortometraggio, il film sicuramente è scritto molto
esatto.
bene.
Sì, sì, sì.
E quello era un cortometraggio.
Assolutamente. Mentre invece, secondo pezzo della domanda, come mai invece li vediamo bere spesso e volentieri?
Se bevono alcolici, magari whisky, eccetera, chiaramente non è un alcolico, esatto. È una simulazione tipo tè freddo, quel che è. E comunque lo sorseggiano, non è che si fanno una. Non è che si tirano giù alla goccia. Quindi è più semplice generalmente, no? E comunque mantenersi idratati fa sempre bene.
Più che altro, sai cosa? È che secondo me c'è una grossa differenza. Prendiamo banalmente le due cinematografie che forse conosciamo meglio, visto che sono le nostre più vicine, quella hollywoodiana e quella italiana. Se tu ci fai caso, nei film italiani invece si mangia spesso e volentieri.
Dici?
Sì, ma anche perché sono ultra famose delle scene, al di là della grande abbuffata come film, ma
lo
spaghetto di un americano a Roma, sì, sì. Totò in Miseria e Nobiltà,
sì, sì.
Cioè ce ne sono tante che fanno parte.
Vabbè, il cibo fa parte della nostra cultura.
Perché il cibo fa parte della nostra cultura?
Forte.
Fa meno parte della cultura hollywoodiana, perché invece purtroppo per loro fa molto più parte della loro cultura l'alcol. Hanno
Dici?
Un enorme problema di alcolismo in quel paese.
Ma non è che ce l'hanno anche perché viene così spinto sui media?
Può essere un qualcosa che vada di pari passo. Loro hanno una legge che gli vieta di bere fino al raggiungimento dei 21 anni, ma sappiamo tutti che è una stronzata, che tutti aggirano la regola. Hanno un problema di alcolismo gigantesco e sicuramente voi anche che ci ascoltate avrete presente quanti sono i film dove il padre o la madre del protagonista hanno problemi di alcol, vanno dagli alcolisti anonimi. Cioè è una cosa veramente tanto presente nella loro cinematografia e cultura, mentre nella nostra no. Una dei cliché degli film americani, si vede anche in Truman Show, che prende proprio per il culo quello stereotipo, è l'amico che va a trovare a casa l'altro amico con il six pack, cioè con la scatoletta da 6 lattine di birra, e si fanno 3 lattine di birra di fila a testa, no? Da noi non c'è quella roba là,
no.
Cioè, da noi al limite ti bevi un bicchiere di vino, vai a fare l'aperitivo, cioè è proprio una cosa diversa, e quindi è più normale che a Hollywood si veda l'alcol molto più protagonista del cibo.
Assolutamente. Tra l'altro ho visto in questi giorni un film che hanno caricato su Mubi adesso del 2021, giapponese, che si chiama Sexual Drive, che è un film che sono 3 episodi che si incastrano uno nell'altro, in cui sesso e cibo vengono legati da storie particolarmente intense. E quindi c'è comunque il cibo e la gente che mangia, nonostante tutto, viene sempre utilizzato molto nel cinema.
Ma anche perché secondo me è simile alla, come hai detto tu, la commistione tra sesso e cibo è veramente un attimo. Forse sono le uniche due attività dell'essere umano che coinvolgono tutti i 5 sensi.
Assolutamente, ma infatti io non uscirei mai con una donna che non ama mangiare.
Beh, neanche io.
Perché sicuramente non è passionale.
Esattamente. In tutto ciò ci stiamo facendo allegramente i cazzi nostri. Paolo ha detto di stringere, ma poi è andato avanti a farsi
Per lanciare Vabbè, intanto ringraziamo il nostro amico che ci ha fatto la domanda,
esatto.
Speriamo di averlo fatto, insomma, contentato. Salutiamo Roboteo, che si leva un po' dalle balle, e poi andiamo a parlare dei trailer di questa settimana. E cioè iniziamo con il nuovo film di Sam Mendes, attenzione, si chiama Empire of Light, con Olivia Colman, attenzione. Il trailer è molto bello, è scritto e diretto da Sam Mendes, che è un regista di cui abbiamo parlato sempre troppo poco, secondo me. Perché, cioè, ricordiamo che ha fatto American Beauty, 1917.
Skyfall, che secondo Skyfall. Me è un splendido film di 007, ma
sai che forse
anche non di 007.
Quando è finito a fare 007, no? Che ne ha fatti tre, due, tre?
Mendes dovrebbe aver fatto solo Skyfall e Spectre.
Spectre. E l'ultimo non l'ha fatto lui?
No, è di Fukunaga.
Ah, è vero, è vero. Quei due 007 secondo me l'hanno un po' arenato.
Ma no, di base Mendes, nonostante sia un bravissimo regista, non è sulla bocca di tutti e del mainstream pensiero.
Ma allora, lui per primo ha dichiarato tempo fa che non ha intenzione, che ha intenzione di variare tantissimo nella carriera, perché non vorrebbe che qualcuno coniasse l'aggettivo mendesiano.
Che cazzo vuol dire?
E infatti è una dichiarazione che non ho capito. Uno, perché effettivamente a oggi non mi viene in mente nessun tipo di caratteristica
così,
che
infatti
si possa definire mendesiana, mentre invece abbiamo tutti idea di che cosa, certo, potrebbe essere linciano, felliniano, eccetera, no?
Wendersiano.
Un autore, un regista che dice una cosa di se stesso mi fa un po' strano, cioè non l'ho capita come dichiarazione. Comunque, dopo Skyfall, che era secondo me uno dei più belli della saga di James Bond degli ultimi anni, ha fatto Spectre, che secondo me è uno dei meno riusciti, ha fatto 1917, per il quale voi siete completamente impazziti. Quindi perché dici che sia un po' arenato dopo James Bond?
No, che non si parla di lui tanto come come regista iconico, come, insomma, forse per quella cosa che dicevi tu di non avere
ma
uno
perché,
stile così,
sì, perché come lo incaselli, cioè non lo incaselli fondamentalmente.
Comunque è
che
non
che sia un male, per carità, però a me piacciono gli autori, cioè piace trovare il tratto,
sì, sì,
autoriale,
certo.
Non lo so,
non vorrei che sia una sorta di coda di paglia, tipo lo dice perché sa che non è riuscito a farlo nella sua carriera.
Vabbè, di cosa
Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing.
Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. How to get 30, 30, how to get 30, how to get 20, 20, 20, how to get 20, 20, how to get 15, 15, 15, 15, just $15 a month? Sold!
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Ha scelto altri soggetti. Se tu guardi, effettivamente ha scelto cose clamorosamente diverse l'una dall'altra.
E in questo caso anche fatte con una cosa diversa. Empire of Light, la sinossi dice, ambientato in una cittadina balneare inglese dei primi anni Ottanta, la potente e toccante storia sul legame umano e sulla magia del cinema del regista vincitore degli Oscar, se Mendes, non svela poco della
plot.
Storia dove praticamente La protagonista è Olivia Colman, che è una manager di un cinema, di una sala, che ha problemi con la sua salute mentale, e Steven, che è il nuovo impiegato, che in realtà vuole fuggire da questa città di provincia dove vive quotidianamente delle problematiche. E insieme trovano un senso di appartenenza e sperimentano il potere curativo della musica, del cinema e della comunità. Quindi, insomma, è una storia di personaggi, di questo incontro di anche, insomma, di sentimenti, di sensazioni.
Nel cast emotività. Anche Colin Firth, che ritroviamo assieme a Olivia Colman dopo l'ultimo film fatto insieme, e il sempre grande e poco chiacchierato Toby Jones, che a me piace sempre molto. Volevo farvi notare una cosa che io ho notato quando finalmente sono uscite le prime indiscrezioni, le prime immagini su questo film, ancora prima del trailer. Nel giro di pochissimi mesi, proprio un giro di 2-3 mesi massimo, usciranno 3 film che parlano del cinema diretti da 3 registi premio Oscar. statunitensi. Perché esce The Fabelmans di Steven Spielberg, che è una sorta di storia autobiografica di lui che gira i film, eccetera. Esce Babylon di Damien Chazelle, che è tutto ambientato nella Hollywood della Golden Age. Ed esce Empire of Light di Sam Mendes.
Che però non è americano, ma è inglese.
Che, ah, è vero, è britannico lui, ok. Sì. Però è comunque un premio Oscar.
Vabbè, sì.
Ha vinto il premio Oscar alla miglior regia. Ma è ben strana sta cosa o no?
Particolare.
Vero?
Cioè, comunque
è buffo che escano... Cioè, non lo so, a me è fatto strano.
Empire of Light quando esce?
Mi ricordo un altro esempio simile di una roba del genere. Tre registi, premio Oscar, miglior regia, con tre film sul cinema.
Coincidenze?
Che escono così vicini.
Coincidenze? Non credo.
Beh, sì, dai, credo di sì. Sono comunque tre storie diverse, tre approcci diversi.
È il momento, è il momento. Quindi Empire of Light uscirà il 9 dicembre in America. Da noi quando esce? Si sa? Non si sa ancora. Quindi rimarremo in attesa. Andando avanti abbiamo visto un trailer del nuovo film di Noah Baumbach, White Noise, con Adam Driver e Greta Gerwig. Molto particolare, vero?
Assolutamente.
Molto... è ispirato, cioè riprendo un romanzo di De Lillo.
Di De Lillo,
di De Lillo sì. L'hai letto?
L'ho letto.
Ah, l'hai letto, a me manca questo invece
sì,
di De Lillo.
Sì. L'ho letto, notevole. Tra l'altro c'è un mio amico che dice che io sembro un personaggio di un qualunque libro di De Lillo.
Un qualunque?
Oddio, non ci avevo pensato.
Perché dice che col mio pessimismo climatico, eccetera, dice che potrei essere un personaggio di De Lillo.
Vabbè. La sinossi del film è i tentativi di una famiglia americana contemporanea di affrontare i conflitti mondani della vita quotidiana mentre è alle prese con i misteri universali dell'amore, della morte e della possibilità di felicità in un mondo incerto.
Praticamente i giorni nostri.
Sì.
Allora, aspetta, innanzitutto devo chiarirvi che incredibilmente il film ha un titolo italiano.
Ah, attenzione.
Che è Rumore Bianco.
Giusto.
Quindi,
siamo a favore di questa traduzione.
Esatto, beh, è letterale, quindi ok. E poi ci tengo a dirvi che il film è stato la pellicola che ha aperto la mostra di Venezia di quest'anno. E su cinefax.it trovate la puntualissima recensione del caro Emanuele Antolini, ovviamente anche conoscitore tanto quanto il nostro Cassandro del lavoro di Noah Baumbach. È andato a vedersi il film subito, lo ha recensito e giustamente la prima cosa che ha notato anche lui è che comunque Baumbach ha modernizzato, ha contemporaneizzato il racconto con tantissimi rimandi alla nostra società contemporanea alle prese ancora con la Covid-19.
Mm-hmm.
Perché comunque ci sono tanti, tanti paralleli su questa cosa.
Nel film c'è anche Don Cheadle che interpreta un personaggio bizzarro, chiaramente. Il trailer è molto carino, molto intrigante. C'è questo
molto...
road trip con la famiglia che si trova a confronto con personaggi assurdi, situazioni assurde. C'è questa fuga di massa, insomma...
Da una nube tossica.
Da una nube tossica.
Mi piace molto la fotografia.
Ti piace molto?
Sì, i colori bellissimi.
Però è particolare, a tratti sembra quasi raffazzonata e poi c'è invece una ricerca di colori un po' bizzarra.
Secondo me è molto di carattere. È una fotografia che ha una sua scelta molto decisa.
Ok.
Quindi sono rimasto molto affascinato da Adam Driver, che qua mi sembra un po' imbalsito. È un po' imbruttito.
Ma lui si diverte,
al solito.
Lui si diverte
e,
un sacco.
Esatto, come hai detto tu Pietro mentre guardavamo assieme il trailer, Adam Driver si diverte, sta facendo una carriera a divertirsi.
Sì, ma
a parte storie di matrimonio magari meno, però insomma.
C'è, ma anche film, cioè lui sceglie sempre.
Anche The Last Duel non era proprio il massimo del ridere.
Anzi. No, ma anche Annette.
Anche sì,
Annette non c'è poco da ridere, fa
esatto.
C'è un personaggio tosto lui.
Però House of Gucci sì.
E davvero sceglie sempre i film giusti.
Che è una delle grandi differenze secondo me tra il bravo attore e il grande attore. Ne parlavamo poche puntate fa, anzi ho buttato io la cosa poche puntate fa in merito a Tom Hardy, che per quanto lo amo con tutto me stesso, secondo me sta letteralmente gettando via una carriera.
Ha fatto delle scelte buone in passato
e poi
guarda anche su
solo...
Teo Yusufian, Tom Hardy è una pippa.
Guarda anche
esordisce
solo,
così, esatto.
Anche solo Locke, no? Cioè la bravura di un attore, secondo me, è anche quella di scegliere film, che amo dire io, non tanto indipendenti, piccoli. Guarda anche solo, non è a livelli di questi attori per mille motivi, ma oddio.
Sì?
Sì, sono vecchio.
Con parole
ma...
tue,
no,
Pino, Pino Scotto.
No, me lo insegno.
Gyllenhaal.
Che Gyllenhaal
che fa con Villeneuve film più raffinati, come più basso budget come Enemy, ma lo stesso anno fa Prisoners, cioè poi sceglie lui sceglie sempre a volte i film indipendenti come Night Watcher, no?
Nightcrawler. Ma che, no? Che filmone,
cioè, lui è uno che sceglie i film giusti,
invece
no.
Oddio, diciamo che anche lui ultimamente secondo
ha sbagliato
me
un po' e poi mi sono
tirando un po' di cazzate, nel senso, a parte il fatto di essersi legato appunto alla questione Marvel, con l'ultimo Spider, sì, eccetera, eccetera.
Passaggio è Garanzo.
Gli ultimi che ha fatto sono il remake di un film, mi sembra danese.
Il film in danese è bellissimo. Il remake non l'ho visto perché.
Non me hanno parlato benissimo. E ha la regia di Antoine Fuqua, che è, che è sempre il nostro maledetto. Ok,
Teo Yusufian dichiara: Antoine Fuqua, che disastro!
No, non esagerare. Al limite di Gyllenhaal. E poi l'ultimo che ha fatto è quello di Michael Bay, che si chiama Ambulance. Insomma, prima degli Spider-Man aveva tirato fuori Velvet Buzzsaw, quello sul
che
mondo
non l'ho visto.
Carino, Netflix.
Carino,
cosa?
Carino.
Mamma mia, un disastro di film, secondo me. Diciamo che è un pochetto che un becca bene. Quello giusto, Jake. Che è un peccato. Perché
e invece il nostro molto. Adam Driver sceglie sempre film buoni, finora.
Sì.
Bravo.
Bene. Ok, passiamo.
E tra l'altro Adam Driver, che come... giustamente testimonia il suo cognome, in questi giorni sta girando in Italia Ferrari, quindi tra un po' vedremo anche l'ennesimo film buono, perché se va
a
fare un film con Michael Mann
ancora il panzerotto da Luini
eh?
È andato ancora a mangiarsi il panzerotto da Luini,
le tagliatelle a Bologna,
no, perché era famoso che avevamo beccato che mangiava sempre i panzerotti da Luini quando aveva sì, quando aveva girato qua House of Gucci.
Ah, e vabbè, mica scemo.
Era sempre
senti,
lì a mangiare...
Pietro,
tutti i giorni era lì ad Halloween a mangiare
Pietro,
panzerotti.
Pietro, senti, ma il 30 dicembre cosa fai?
Compleanno, 45 anni.
30 dicembre?
Sì.
Ma dai, incredibile.
Come l'hai azzeccato, Paolo? Scusa, è un caso.
Perché l'ho visto negli occhi che il 30 dicembre esce su Netflix White Noise e ho detto questo sarebbe un perfetto regalo di compleanno da parte di Netflix per Pietro.
Hanno scelto
quindi,
per me.
Capito? Quindi il 30 dicembre fate gli auguri a Pietro Baroni, ma anche guardate White Noise se vi interessa.
Aspetta,
se
ma non esce in sala?
Esce anche in sala alcuni giorni prima, non si sa ancora quando, probabilmente una settimana prima, se fanno come stanno facendo
il pre-compleanno,
ad esempio,
fanno il pre-compleanno.
Così il tuo compleanno puoi fare qualcos'altro. Ma andiamo avanti e parliamo di Inside. Che cos'è Inside? È un film con William Dafoe e solamente William Dafoe.
Non è, attenzione, lo special meraviglioso
di Bob Burnham.
No, è un'altra cosa. Stiamo parlando di un film per la regia di Vasilis Katsoupis.
Come?
Katsoupis.
Vasilis Katsoupis. Immagino sia un regista greco.
Perché in greco si pronuncia Katsoupis?
No, però nel senso Vasili Katsoupis con la K mi sa tanto di greek.
Katsoupis. Sì, se non è greco. Vabbè, comunque. Cosa succede? William Dafoe è Nemo, un ladro di opere d'arte di alto valore che rimane intrappolato in un attico di New York dopo che un suo colpo non va come previsto. In pratica prigioniero di questa casa bellissima, non può uscire e lentamente impazzisce. Mono location, mono personaggio, tipo, quel tipo di film, insomma.
Multi interessante, però.
Il trailer è molto figo, molto figo, ben costruito come trailer, ci dà un assaggio di questa follia. Mi ricordava a tratti la serie Man vs. Bee con Rowan Atkinson.
Uguale proprio.
Stesso. Non lo so, c'è qualcosa che mi ricorda. Casa bellissima, okay. Una persona solo che impazzisce.
Beh, questa casa però ha l'anima del bellissimo. Qua parliamo di una roba da 100 milioni di dollari.
Anche quella di Man vs. Bee non
è
male.
Di case, il decuplo in opere d'arte. Cioè.
Molto bella. E non, c'è la, non c'è l'ape, però c'è William Dafoe.
Però c'è il Garelli.
Il ciao. Quindi niente, cos'è? Vabbè. Quando esce? A marzo negli Stati Uniti, da noi non si sa ancora.
Da noi non si sa ancora, sperando esca. Chiaramente è un film che punta tutto sul protagonista, grande faccia di uomo che sclera, Willem Dafoe. Cioè...
Ma qui sembra particolarmente preso bene.
Io ormai quando vedo William Dafoe dopo il Cinefacts no, di Nymphomaniac non riesco a pensare ad altro.
Di Antichrist.
Di Antichrist.
Ma cioè intendi per via del suo
esatto.
È quello.
Meno esatto. Male che c'era
del suo gigantesco ok.
Sì, perché pare che proprio William Dafoe abbia un enorme e quindi basta.
La roba equina proprio.
Buon ma tu pensi lui. A quello per sempre?
No.
Per tutti i giorni no, pensi no, a
quando vedo William Dafoe mi viene in mente
il suo gomito.
No, la povera controfigura che è stata scelta perché
perché ce l'aveva di dimensioni più umane.
Esatto.
Vabbè, così questa cosa gli avranno detto.
Willow.
Oh, attenzione.
Esatto.
Che cos'è Willow?
Chi è Willow?
Chi è Willow? Allora, Willow è praticamente diciamo il progetto più fallimentare della storia della Lucasfilm. Ed è perché quello è stato, dai.
Sì.
Un film uscito a metà anni 80, mi sembra, di che
sapete di chi è Willow?
Dell'88, per la regia di Ron Howard, scritto da George Lucas.
Quel George Lucas,
esattamente, protagonista assoluto Warwick Davis, con anche Val Kilmer nel film, quindi insomma, gente nota. Il film ultra fantasy...
Che seguiva l'onda del periodo.
Beh sì, comunque metà 80, c'è Labyrinth, c'è un sacco di queste cose, però il film andò veramente malissimo, malissimo.
Ma, quasi come Krull.
Io me lo... Esatto.
Cos'è Krull?
Quello con la K, il 2L. Krull.
No. Un film fantasy orrendo.
Non ce l'ho presente.
No?
No,
no.
Poi andrò a fare una ricerca.
Esatto. Io adesso mi è venuta voglia di rivedere Willow, che l'avevo visto da ragazzino.
Non era bello.
Mi ricordo pochissimo e non me lo ricordo come una roba indimenticabile.
Mi annoiò tantissimo.
Ecco, sì, più che altro quella sensazione.
Ma erano lenti, noiosi.
Però mi è venuta voglia di rivederlo perché il trailer di questo Willow, che è praticamente una nuova serie che vedremo su Disney+, chiaramente targata Lucasfilm.
Con l'attore originale.
Con l'attore originale, sì. Warwick Davis, che... personalmente mi sta simpaticissimo.
Posso dire che
mi è piaciuto un sacco questo trailer.
Il trailer è figo, ma posso dire che la logline non è il massimo. Ve la leggo. Adattamento televisivo del film fantasy Willow, incentrato su un contadino nano che fa magia. Come ti viene in mente, omino che ha scritto questa cosa, o donnina che ha scritto questa cosa, di scrivere un contadino nano che fa magia? Cosa vuol dire?
Ma perché? Ma è una roba orrenda detta così.
Rispecchia però il film originale, è proprio quello. Lo puoi vedere un film su un contadino nano che fa magia? No.
Che fa magia. Vabbè, sono... Ma tra l'altro c'è anche Tony Revolori nel cast, lo vedo adesso. E c'è anche Ralph Ineson. Sì. Vabbè, allora lo metto per forza
no,
in
ma
lista.
Ci sono tanti bravi attori.
8 episodi a partire da... il 30 novembre, quindi manca pochissimo, settimana prossima vedremo i primi 2 episodi di Willow, presente Ralph Ineson, che sì. È no? il papà di The Witch.
Quello che ha una voce così,
il Cavaliere Verde di esatto. Sergio Wayne, il Cavaliere Verde. Il trailer mi è piaciuto veramente tanto, mi ha fatto sorridere il fatto di vedere anche Disney+, che arriva un po' in ritardo rispetto alla concorrenza, ma... che si aggrega al gruppone delle piattaforme streaming che hanno puntato tanto sul super fantasy quest'anno, che abbiamo HBO con House of the Dragon, Prime Video con The Rings of Power, adesso c'è Disney Plus con Willow, Netflix, che cosa c'è? The Witcher. Cioè, questo è proprio,
E spin-off The Witcher.
Fantasy, il fantasy
Il fantasy, il ritorno del fantasy.
Sono curiosissimo.
Dovrei aspettare solo una settimana. Sembra figo. Perché esce il 30 novembre su Disney Plus.
Sembra molto figo. Oggi
ho finito Andor e non vedo l'ora di andare a casa.
È vero, anch'io lo voglio vedere. Che ne dite, signore e signori? Faremo uno spoiler special su Andor? Potrebbe essere.
Potremmo farla. Settimana finita
prossima,
oggi.
Vediamo.
Voi scriveteci se intanto se la volete. Se non
perché
la volete.
Se nessuno ci scrive, pensiamo, vabbè, nessuno l'ha vista, che lo facciamo.
Esatto. Poi facciamo i cazzi nostri noi. Cioè, non è che,
Allora, abbiamo due pecionate. Ok, due pecionatine di quelle simpatichelle. Una si chiama The Devil Conspiracy e devo dire che è una delle pecionate più divertenti
degli ultimi
che
tempi.
Guardiamo, sì, degli ultimi tempi.
Sono i trailer che io butto in scaletta per ridere tra di noi, che poi magari decidiamo di tagliarli e non parlarne in puntata.
Ma questo era troppo divertente.
Questo io ho visto la locandina, il titolo e nient'altro, non sapevo nient'altro, non ho neanche visto, l'ho buttato dentro, l'abbiamo visto insieme e abbiamo riso come dei babbi di me.
Allora, okay. Purtroppo volevo vedere se c'era una sinossi da tradurre in tempo reale, ma c'è tipo quattro parole, cioè un culto.
Una setta, la Sindone di Torino per i suoi malvagi scopi.
Tanto c'è un cameo di Fassino.
Sì, esatto, cioè... Un'inquadratura a un certo punto si vede più.
Allora, questi tizi vanno a Torino a rubare la Sacra Sindone. Perché? Perché ne vogliono estrarre il DNA per clonare Gesù.
E questa è un'idea geniale!
Cioè, un concept meraviglioso!
Ma uno dei preti che è lì a sorvegliare la Sindone,
viene capisce... inizialmente ucciso.
Sì, però trova i suoi... Che è successo, Teo?
Ho trovato una sinossi, Paolo.
Dov'è?
Allora.
È più sotto?
Una potente azienda biotecnologica
trovato anch'io,
dispone
sì.
di una tecnologia rivoluzionaria che gli consente di clonare le persone più influenti della storia con pochi frammenti di DNA. Dietro questa azienda c'è una setta di satanisti che ruba la Sindone ed entra in possesso del DNA di Gesù. Il clone servirà come ultima offerta
al
demonio. L'arcangelo Michele arriva sulla terra e non si fermerà davanti a nulla fino a quando porrà fine alla cospirazione del diavolo. Me l'aspettavo.
Comunque clonare Gesù per poi offrirlo come offerta al diavolo è geniale.
Ma la cosa figa è che questo prete che è lì a sorvegliare la cosa viene posseduto dall'arcangelo Gabriele. E
Michele.
Quindi, Michele? Sì. Dall'arcangelo Michele.
E Gabriele quindi, era quello che, hai che faceva...
Cosa che fischiava. Era,
no,
quello,
era
che
quello che...
quello che fischiava.
Maria. Vabbè.
Non dire blasfemità, solo io lo posso fare.
Era uno dei migliori amici di Maria. Okay. Posso dirlo? Vabbè.
Vabbè. Oui, oui.
Ok, e no, quindi
vecchio amico zigzag.
L'arcangelo Michele si impossessa di questo prete e lo fa diventare un super prete. Un prete con superpoteri.
Che è incredibile a vedere.
Mezzo prete e mezzo arcangelo. Che figata. Allora, sulla carta è tutto bellissimo. Il trailer è super trashissimo. Quasi, cioè ho visto Pietro che ha avuto un questo luccichio negli occhi che voleva vedere questo film. Scopriremo.
È una
quando...
di quelle trashate che fa il giro e però poi fa quel passo in più e niente,
esatto.
E rimane trashata. Però almeno c'era quell'intenzione di fare il giro.
Il film è un film della Repubblica Ceca, attenzione.
Già, cosa
c'hai con i repubblicani ciechi?
Ma no, è niente, che se non vedono come fanno a girare i film, scusa, cioè.
Certo. Uscirà il 10 settembre 2022 in Belgio.
Ma è già uscito, quindi.
Esatto, è già uscito per il 10 settembre 2022 in Belgio.
Scusa. Ed è rimasto?
Nessuno l'ha recensito finora, quindi potete essere voi.
No, allora aspetta, è stato presentato il 10 settembre al Bruxelles International Fantastic Film Festival. Non so perché l'ho detto con l'accento francese che non aveva senso. Non lo so, io spero in qualche modo di vederlo. Magari arriva su Prime Video.
Attenzione, perché il titolo nel Regno Unito è Devil.
Ah. E, ma come?
Sì, no, hanno semplificato.
Vabbè.
Quindi se per caso che bazzicate da Londra e intanto non si troverà in nessuna sala, quindi va bene uguale.
E poi, non contento di avervi messo questa trecciatona in scaletta, ne ho messa un'altra che però...
Che però...
sembra trecciatona, ma magari non lo è.
Magari fa il giro.
Secondo me questa non è una trecciatona, no, ma è anche un film perché, di tutto rispetto.
Allora, diciamo che questo film qua ha il budget che equivale a 25 The Devil Conspiracy.
Ma anche 30.
Esatto.
È un film indiano, film indiano, attenzione, il titolo è Shehzada,
mm-hmm.
E racconta
adesso,
di
attenzione,
un tizio...
La sinossi in tempo reale, tradotta dall'inglese di IMDb. Vai, adesso, voglio, adesso
allora,
rido.
Allora, Bantu, mm-hmm, è odiato e respinto da suo padre Valmiki sin da quando era un infante.
Bravo.
Samara, la sua capa, è la prima persona che gli mostra affetto e amore finché non scopre che i Jindals sono i suoi parenti, i suoi genitori biologici e non Valmiki.
Mm.
Ok?
Cioè Valmiki, ovvero il padre che lo odiava, non è il suo vero
non
padre.
Non è il suo vero padre, ecco perché. Bantu allora decide di cercare i Jindals. Cioè, penso sia il nome della famiglia, i Jindal, la famiglia Jindal, e il loro amore, e proteggerli fin dalle minacce che stanno affrontando. Quindi, beh, insomma, si ricongiunge la sua famiglia.
Perfetto.
Il film è tutto iper mega sopra le righe, a livello quasi comico, quindi tipico action movie indiano.
L'anima del quasi, cioè ridi
oltre comico.
Parecchio in trailer.
Non è più comico che epico. Non è come RRR, dove è un film epico dove c'è un tocco di comicità quasi involontaria, ma dove sai che strizzano l'occhio per farla. E quindi mi sembra un po' troppo. Però produzione mega galattica.
Remake
figo
di un film telugu del 2020.
Ah, ma quindi non è telugu questo?
No, no, non ci hanno messo molto a rifarlo, è uscito 2 anni fa l'altro, scusa. L'hanno visto e hanno detto, lo rifacciamo anche noi.
Quindi, boh, ora stanno arrivando un po' di queste produzioni anche da noi, alcune sono molto divertenti e molto, molto belle. Non so questo se può essere, diciamo, in quella cerchia, però perché non dargli una chance? Tra l'altro mi leggo anche a una news... E cioè che è in sviluppo, in lavoro, cioè sì, è in sviluppo RRR 2.
Ah, eh sì, è vero.
RRR è stato un mega successo globale.
Avevo pensato a te quando ho letto la news.
Ma tu devi vederlo, te, secondo me ti piacerà un casino. Quindi, detto questo, passiamo
all'ultimo.
Andatevi
a vedere il trailer di Shehzada scritto sì. S-H-E-H-Zada su YouTube e poi scriveteci le vostre impressioni. Magari andatevi a vedere anche The Devil Conspiracy per ridere e vedere Fassino, che fa sempre molto ridere.
Fantastico. chiudiamo invece con un
se
trailer.
Se vogliono clonare Gesù, che rubino la sindone e provino a farlo.
Ecco.
Questo è il cameo di Fassino nel film, certo, secondo me, no?
Sì, sì, sì.
Allora, se avete visto 1922, sappiate che esce il trailer, è uscito il trailer del sequel 1923.
Ma no.
Come no?
Ma non era 1922.
1922 era su Netflix, era...
Ma non è 1922, era... No, 1899 è un'altra cosa.
No, un'altra cosa. Ormai... Come cazzo è? No, questo è il sequel di 1922.
Yellowstone!
Stavo scherzando! No, non c'entra niente con 1922.
No, 1923. Però con 1917...
No, no, ragazzi, che bordello. Però comincia a diventare alcuni complicata la cosa.
Ok, no, 1923 è un sequel di Yellowstone.
Sequel off.
E sarà una miniserie di 8 episodi con protagonisti, attenzione, attenzione, Harrison Ford e Helen Mirren. Wow, wow, wow. E il creatore della serie rimane Taylor Sheridan, che aveva già, insomma, dato vita a Yellowstone.
È uno spin-off, Yellowstone non è ambientato negli anni, è ambientato negli anni nostri, quindi può essere un sequel 1923.
Yellowstone è ambientato negli anni nostri?
Eh sì.
Non è ambientato nel Far West?
Ma avete
notato...
Io
l'ho detto una cazzata.
Cioè,
ragazzi,
è ambientato nel West, ma non fa...
Avete notato che dopo...
allora mi confondevo, 1883.
Dopo una certa età vogliono... Gli attori vogliono fare i western, gli attori americani.
Non ho mai sentito questo.
No,
Oddio, però effettivamente è anche vero. Kurt Russell l'ha fatto.
Kurt Russell, Gene allora, Hackman.
Aspetta però, aspetta, fermi tutti.
Ma lo
fermi tutti, un attimo di silenzio. Allora, okay. Yellowstone, come mi hai detto, mi hai fatto scoprire adesso in metà dei giorni nostri. Esiste una serie prequel che è 1883, che racconta degli inizi della famiglia Dutton, che sono quelli di
Tanzania. Ah, ok.
Mentre 1923 è un'altra serie, sempre spin-off, che però ci racconta della stessa famiglia, ma
40 anni dopo.
Esatto, nel 1923.
Ok.
Quindi sono tutte collegate queste serie, è un universo narrativo di questa famiglia Dutton.
Che casino però!
Non ti incazzare.
Ho capito, ma cioè dai, veramente, 1883, 1899, 1917, okay, 1923, Blade Runner 2049, cioè dai.
È la prima volta che Harrison Ford fa una serie?
Non lo so, però...
Il protagonista?
Sì, silenzio però totale. Dopo una certa età fanno un western.
È la prima volta che Harrison Ford fa un western? Non è un western questo, poi è ambientato nella... Beh, però c'è un Tony un po' western, sì, un tardo western.
Dai, sì che western.
È un western. È la prima volta che Harrison Ford fa un western?
Non lo so, però ho notato che a un certo punto, non so, si vede che il western fa...
piace alle persone anziane.
Sì, fa terza età, butti tappi di...
A te piace
whisky
il western?
Nelle botti.
Ti piace il western?
Alcuni.
Lo faresti un film western?
Non ho ancora l'età.
Teo?
Mi ricordavo. Allora, sì, è la prima vera serie di Harrison Ford, nonostante sia comparso nelle avventure del giovane Indiana Jones, di cui abbiamo parlato settimana scorsa, e in due episodi, nel lontano 1967, di una serie TV chiamata Il Virginiano.
Vabbè, non conta.
Non diciamo. Conta, esatto. E poi vari camei qua e là. Anche un episodio di Kung Fu.
Ma dai.
Pensa, nel 74, dai. Sì, ancora prima di fare Star Wars. Ma ragazzi, Harrison Ford è in Cowboy and Aliens.
Ah, è vero, di John Favreau.
Quel film che si dimenticano sempre tutti.
Io non l'ho visto, tu l'hai visto?
Perché? Vorrei non averlo, però.
Addirittura. Vabbè.
Oddio, non mi aveva lasciato un... Cioè, era uno di quei film in cui...
Così
poteva
trash
andare...
che può fare il giro, ma...
No, era più che altro aveva tutti gli elementi per diventare fighissimo e non c'è una cosa che funziona.
Ecco.
Tra il cast, la storia, la regia, la sceneggiatura, se vedi, metti sulla carta, prendi tutte le figurine e dici, beh, cazzo, guarda che roba che ho fatto.
E invece...
Poi vedi il film finito e dici, ma come... Cosa è successo nel... in mezzo? Cioè, cosa hanno combinato? Però vabbè. E non lo so, io Harrison ho una passione smodata, come lo chiamò una volta Alec Guinness, sbagliandosi, Tennyson, che ancora non sapeva come si chiamasse, lo diceva che c'era un bel giovanotto di bell'aspetto, Tennyson Ford.
Bello.
Vabbè,
vedremo, dai, vedremo.
Poi c'è Helen Mirren, che insomma, un'istituzione, un'attrice meravigliosa.
Uscirà su Paramount Plus. Dal 18 dicembre, quindi insomma imminente.
Abbiamo detto che c'è sempre Taylor Sheridan dietro.
Taylor veramente. Sheridan è sempre a capo dell'operazione. È il momento di far partire la sigla delle recensioni.
No!
Che bella questa nuova sigla.
Mi piace questa?
Sì, la devo campionare.
È proprio freestyle,
carina.
Tra l'altro.
Molto carina. Chiederei un commento sulla nuova sigla all'omino della censura, prego.
Madonna.
No, non ho capito bene, scusami.
No, io ho capito, sono anche rimasto un po' male.
Lo so, lui è molto tagliente. E apriamo la nostra sezione di recensioni con Diabolik, Ginko all'attacco.
Yeah.
Secondo film della trilogia di Diabolik ad opera dei Manetti Bros, che vede un po' di sorprese. Allora, intanto non è una trilogia... narrativa, come si può... è una trilogia antologica, possiamo dire così?
Beh, alla fine sì, ogni film si...
è un albo.
Esatto, ogni film è un albo di
autocontenuto.
Diabolik. Il primo era l'album numero 3, questo se non vado errato è il numero 12 o 16. Lo
se
hanno
non
detto,
lo sai non lo dire.
Lo hanno detto i registi in sala, noi siamo andati alla proiezione con i Manetti in sala. Salutiamo se ci stanno ascoltando.
Esatto.
E quindi no, in realtà appunto non è una trilogia come siamo abituati a conoscerla. Il secondo film non prosegue una storia iniziata nel primo, ecco, è un'altra avventura di Diabolik, che per giunta in questo film cambia addirittura interprete, perché come sappiamo, per problemi di scheduling, di impegni vari, Luca Marinelli non c'è, al suo posto, nei panni del ladruncolo, c'è Giacomo Gianniotti. Rimane nel cast Miriam Leone nei panni di Vacant, Valerio Mastandrea nei panni dell'ispettore Ginko, e c'è una new entry, ovvero nei panni di Altea. Una altera, scusate il gioco di parole, Monica Bellucci.
Esatto.
Allora, che dire di Diabolik Ginko all'attacco? Io so un po' di chicche che ho raccontato anche a Rai Radio 2 nel programma Le Lunatiche, che sono stato ospite. Mi sono fatto raccontare da Marco un po' di chicche sul film da dire.
Fan grande. Ah, però prima di andare con le chicche, vogliamo raccontare una minima di infarinatura sulla trama di questo film. Allora, come diciamo, è slegato dal film precedente, però le vicende ruotano intorno a Diabolik e Vacant, che sono già una coppia di insomma,
a questo punto malefici, consolidata,
esatto, rapinatori, che appunto si prodiga nel loro ultimo colpo. Però le cose vanno storte, perché Ginko, a differenza di Zenigata, è ben agguerrito e gli mette davvero i bastoni tra le ruote, andando a requisire non solo il loro covo, ma anche tutta la refurtiva. A quel punto, cosa faranno i due? Come reagiranno? Si danno alla fuga e da lì, insomma, si
mette in moto il racconto.
Si mette in moto tutto il racconto, che devo dire, ho trovato molto, molto divertente, molto intrigante nella storia. Più action rispetto al primo, meno... diciamo meno improntato sulle dinamiche di potere o di mistero, più sull'azione, sulle insomma gesta.
Ma per chi fai il tifo quando guardi il film? Perché io non conoscevo il personaggio.
Bella domanda.
Perché non facevo, io ho visto solo il primo film, non ho visto questo ancora, e non conoscevo il personaggio di Diabolik. Nella mia testa il personaggio di Diabolik era un personaggio tendenzialmente per cui fai il tifo ed è positivo. Invece, avendo visto il primo film, mi sono accorto, poi ho chiesto anche ad amici che leggevano gli Albi Bonelli, che in realtà
non è Bonelli.
Non è assolutamente Bonelli.
Ho fatto la gaffe di... dov'è? Sì,
le Astorina. Le sorelle, ecco. Giussani per Astorina.
Ok. E, mi dicevano che, comunque, confermato dal primo film, non è un personaggio così tanto positivo. Ha lati oscuri... brutti.
Beh, insomma, uccide la gente.
Cioè, secondo me non è nemmeno un antieroe, è il villain.
Esatto.
È il protagonista, è il villain, e quella è una roba molto figa.
Esatto, perché non è un antieroe, appunto. E quindi torno alla domanda che vi ho fatto. Per chi fai il tifo durante...
Io tifo per Ginko.
Esatto, io personalmente, anche nel primo film, qui di più, perché come dichiarato dal titolo, dal sottotitolo Ginko all'attacco, alla fine il più protagonista, diciamo, è proprio il Ginko di Mastandrea, che secondo me è bravissimo, lo interpreta alla grande, e alla fine fa il tifo per lui, perché lo vedi che ci tiene proprio a catturare, porco cane, questo malvivente, diciamo, appunto, anche aiutato da un'interpretazione di Mastandrea che secondo me spicca molto rispetto al resto del cast.
Beh, ha un'esperienza anche superiore.
Sì,
come
però
attore, diciamo.
Sì, ma è anche diverso dai ruoli in cui l'ho visto spesso, Mastandrea. Qua il suo Ginko è proprio posato, come si dice, è deciso, ma non eccede mai nell'essere stronzo, nell'essere autoritario nei confronti dei suoi sottoposti che comunque lavorano con lui, i poliziotti, eccetera. Lo vedi che è un uomo determinato a portare a termine il compito che gli è stato dato. E,
la scelta registica e lo stile è sempre simile a quello del primo film, in cui hai a che fare con una sorta di fotoromanzo in cinema, sì. È un po' sempre mantiene sì, quello però, stile.
Sì, ma come ha detto Paolo, qua c'è più azione.
Okay. Secondo me è come se avessero preso la mano con il primo film, come se fossero un po' sciolti con quello stile lì. E questo qui mi sembra più dinamico, più divertito, più spontaneo, mentre forse nel primo mi sembrava un po' più forzato quell'impostazione lì. Okay.
È anche vero,
è come, cioè,
che...
chiaramente è particolare, no? Quindi
no, scelta
anche,
proprio.
Anche realizzativamente non è semplice da gestire uno stile così, perché può risultare anche ostico al pubblico. Infatti magari il primo può essere stato scioccante per il pubblico per avere questa patina vecchio stile di storia, di narrativa, di roba da fumetto vecchio, no? Invece qui uno si è già abituato e due secondo me loro ci hanno preso gusto e ci hanno preso la mano. O almeno io ce l'ho visto questa, non so se anche tu concordi, Teo.
Assolutamente d'accordo, ma poi questo film non ha bisogno di introdurti nessuno, perché tu comunque i personaggi, i tre protagonisti li conosci già dal film precedente.
Però introduce anche dei personaggi nuovi.
Ne introduce di nuovi, ma il film inizia immediatamente nel mezzo dell'azione con un colpo. Cioè proprio vediamo, prima inquadratura del film è Diabolik che si arrampica su, su una... Un po'... Non voglio svelare troppo, comunque si arrampica, si intrufola da qualche parte per portare a termine un colpo. Il film inizia subito così e già ti mette in quelle condizioni. A me è piaciuto, a me è divertito, forse mi è piaciuto di più del primo, proprio a livello di ritmo, di racconto e tutto quanto. C'è questo...
Il godimento puro, insomma.
Sì, esatto, c'è questo nuovo personaggio poliziotto, adesso non mi viene in mente se mi aiuti
Roller.
Tu. Roller, no, ma volevo...
Alessio Lapice.
Alessio Lapice o Oddio.
Lapice? Boh, non so.
Oddio, che gaff. Aiutateci. che per come era inquadrato, le luci, il trucco, l'espressione, eccetera, mi ricordava il fratellino di Alessandro Borghi. Ho trovato che avesse una somiglianza
fisica... Un ibrido
fisica,
tra Borghi e Scamarcio.
Sì, però aveva molto del Borghi. Che secondo me è molto interessante, come, sia come personaggio che come interpretazione.
Posso dire, c'è un cameo bellissimo di Andrea Roncato che ho
veramente
adorato.
Strano, anche perché io non avevamo idea che ci fosse Andrea Roncato nel film. E compare nei titoli di testa, io un po' meno. Però compare nei titoli di testa e abbiamo detto, in che senso? E poi appare in
e
un cameo che dura veramente poco come cameo, però vabbè. E... il film secondo me si snoda bene, sono un paio di plot twist che non sono magari così incredibilmente, come si dice, inaspettati o imprevisti.
Ma nello mood del film.
Esatto.
Ma sì, deve essere...
esattamente quella cosa
deve
lì.
Deve essere un film rassicurante. Deve essere, cioè,
oddio, non è che sia molto rassicurante, però.
Rassicurante per il fan, dici?
No, rassicurante per la sensazione che ti dà, come ti dicevo l'ultima volta che sono venuto qui, ne avevamo parlato, è un po' come il Maigret di Gino Cervi, quel rassicurante, cioè tu ti stai leggendo questo albo davanti al camino bevendo un whisky,
un punch,
è un po' quella sensazione lì, da un po' ad altri tempi rassicurante, quindi il fatto che non ci siano colpi di scena così inaspettati mi va bene, perché... ho quello che mi aspetto.
Poi chiariamoci, magari non lo sono stati per noi, nonostante io dei due colpi di scena, devo ammetterlo, io uno non l'avevo proprio visto, magari ci sono altre.
Strano, perché tu di solito sei uno bravo a vederli, io sono invece quello che viene preso da tutti i colpi di scena.
C'è la mia compagna che invece in questo è micidiale e infatti li aveva sgamati entrambi.
Okay.
Prima di passare ai retroscena interessanti, due parole su Diabolik, cioè su Gianniotti.
Bravo, io volevo arrivare lì.
Esatto, perché possiamo fare un paragone tra il Diabolik di Marinelli e il Diabolik di Gianniotti. Esteticamente Gianniotti è Diabolik, cioè è uscito dalle tavole del fumetto, è perfetto. Interpretativamente, quello di Marinelli aveva un modo di essere inquietante nella voce, nel modo di parlare, cioè sembrava quasi un essere sovrannaturale, sembrava un Michael Myers che prendeva...
Era bello inquietante.
Era molto inquietante. E questa cosa qui mi intrigava tantissimo. Secondo me purtroppo questa cosa si perde con Gianniotti, però devo dire anche che non è poi il fulcro... Cioè, nel senso, non è il personaggio che ha più spazio su schermo. Cioè, è importante, ha spazio in determinate situazioni, ma il film è Ginko all'attacco, diciamo. E quindi non, questa cosa qui non mi ha pregiudicato, diciamo, l'apprezzamento del film, che comunque, vabbè, il film ha sicuramente delle sue problematiche. Ci sono, in particolare c'è stata una scena che è una scena di azione anche cruciale nella storia, che secondo me, non so, poi magari Marco ci racconterà se ci sono state delle problematiche a livello di produzione, eccetera.
Ma quale?
Non lo posso dire perché è spoiler.
E vabbè, dammi solo un elemento che so io perché ho visto il film, senza spoilerare troppo.
Una scena di fuga molto importante.
Ok.
Che secondo me non riesce a rendere l'importanza di quel momento, la concitazione di quel momento lì. Poi chiaramente è una scena complessa, quindi non so quali siano state magari le problematiche dietro. Però al di là di quello, la cosa importante è che alla fine mi sono divertito e anche io l'ho apprezzato, cioè l'ho goduto di più del primo.
È vero, anche
però
io mi sono divertito.
Mi confermate il fatto di doverlo andare a vedere, insomma.
Mm-hmm. Sì, assolutamente.
Se ti è piaciuto il primo...
Sì, mi aveva divertito.
Ok. Vuoi aggiungere qualcos'altro su Gianniotti?
Oddio, non so se me la sento. Nel senso che fisicamente l'ho trovato perfetto. Cioè proprio è diabolic. È quello che ti aspetti, quello sguardo. Quando poi ha la maschera sembra veramente di vedere quello dei fumetti. Non mi ha fatto impazzire a livello interpretativo. L'ho sentito un po' così
E la chimica con Miriam Leone, con Eva Kant?
Ma oddio, sì.
Sì, questo è il primo film in cui, cioè bene, nel primo c'è la costruzione della loro relazione e c'erano anche, secondo me, funzionavano bene i due, no? Come, perché c'era quella cosa della passione, del filo sotteso, no? Qui sono già insieme, sono una coppia.
Ma per come è costruito e scritto il film non ti posso rispondere a questa domanda perché...
No, quando li vedi insieme anche lì non sono sicuro che riuscissero a esprimere al meglio questa, anche la tensione sessuale o qualcosa che c'è, questa alchimia tra di loro. Forse anche quello che mi ha un po' depotenziato il diabolico rispetto a quello di Marinelli.
Può essere. Ci sta.
Vuoi passare ai Cinefacts?
Ma se volete io ve li racconto, perché dai, me li ha raccontati Marco in, come si dice, in esclusiva, e per adesso li ho raccontati soltanto a Radio Rai 2, Radio 2, alle Lunatiche, e saluto Jody e Federica che ogni tanto mi invitano. Sarò presente anche alla puntata di Natale, quindi...
Ci tradisci così, eh?
No, vabbè, perché bravo, non perdetevi le Lunatiche su Rai Radio 2. Allora, vi posso raccontare delle cose che riguardano le locali. Allora, innanzitutto che questo Diabolik porta già con sé un sacco di record, nel senso che è la prima volta che in Italia si produce il sequel di un cinecomic. È la prima volta.
No, è il seguito del Ragazzo Invisibile?
Non era un cinecomic.
Ah, è vero, perché non era tratto da un fumetto.
È la prima volta in Italia si producono il due e il terzo capitolo back to back, tra l'altro prima ancora che uscisse il primo film, quindi è una cosa assolutamente particolare, e chiaramente è la prima volta che da un film all'altro cambia il protagonista, quindi già ha delle cose strane. Ma poi vi posso raccontare, allora, il primo edificio che viene scalato da Diabolik, quello che nella primissima inquadratura, io me lo sono proprio goduto perché sapevo questa cosa. Praticamente in realtà è una chiesa di Trieste, un'architettura moderna degli anni 70, che i triestini odiano e hanno soprannominato il formaggino, perché sovrasta la città e avrai visto quanto è caratteristica come
spigolosa,
costruzione.
Sì.
Esatto, molto, molto moderna effettivamente come costruzione. E noi vediamo Diabolik entrare in una finestra, ma tu devi sapere che le finestre a quell'altezza, in quella chiesa, non esistono. Quindi, perché nel film le hanno fatte digitalmente. E in più, come hanno fatto ad avere il Diabolik che si arrampicava su delle finestre che non esistono? Hanno fatto su un muro a Bologna, hanno ripreso Giacomo Gianniotti che si arrampicava con tutti i sensori di movimento addosso. Poi hanno coinvolto i ragazzi di Edilizia Acrobatica, che essendo fan di Diabolik hanno partecipato al film e si sono arrampicati dando le reference per gli artisti digitali che poi hanno mischiato il corpo di Gianniotti con quelli di Edilizia Acrobatica,
vestiti da diabolica anche loro,
messo su una chiesa che non aveva le finestre e poi in digitale le aveva, cioè sono tutto un mischione.
E l'interno delle finestre girato da un'altra parte in studio.
Beh sì, quello certo. E un'altra cosa che testimonia questo mischione di location, che a me fa sempre molto ridere il fatto di vedere al cinema i luoghi che sono squisitamente e solo cinematografici, perché nella realtà quei luoghi non esistono, perché sono dei patchwork di tanti luoghi messi insieme, no? Che nel film diventano un luogo, certo, unico, ma nella realtà li hai girati da tante altre parti. È uno dei covi di Diabolik che si vede nel film, non spoilerò niente, però allora, l'interno interno del covo è praticamente la, come si dice, una centrale nucleare. Hanno girato in una centrale nucleare mai utilizzata che si trova in Emilia-Romagna. E io manco sapevo che esisteva una centrale nucleare inutilizzata in Emilia-Romagna, non so come abbiano fatto a trovarla. Gli esterni attorno al covo, ma non esterni esterni, insomma, diciamo interni esterni, sono in realtà il vecchio porto abbandonato di Trieste e l'esterno, ovvero la via da cui poi entrano nella struttura, è a Milano ed è via Gluck. La famosissima via Gluck.
Dietro casa mia.
Resa molto famosa da Celentano. E a questo proposito Marco mi ha raccontato una cosa, mi ha fatto molto ridere. Loro quando sono venuti a Milano, da fan di Celentano anche loro, io li adoro anche per questo, lo sono tantissimo anche io, volevano andare a vedere questa benedetta e famosissima via Gluck a Milano, scoprendo innanzitutto che non si trovava in aperta campagna come ai tempi della canzone, ma è dietro la stazione centrale praticamente, anzi vicino a... Dio, come si chiama il quartiere nuovo di Fighetti dove abita?
Nolo.
Nolo, esatto, nord di...
Nord of Loreto.
Di Loreto, esatto, a Milano. E praticamente quando l'hanno vista hanno visto che poteva anche essere perfetta come location. Cioè, ma loro erano andati là da fan, da turisti, no? Non erano andati là per cercare la location, ce l'hanno trovata dopo. E nel film c'è questa scena in cui c'è questa macchina di poliziotti parcheggiata, quando succede una cosa che non vi spoilerò, la macchina è parcheggiata davanti alla casa di Adriano Celentano.
Grande.
Che è una figata questa cosa qua.
Ma la macchina molleggiava?
La macchina no, non molleggia.
Bene, quindi questo è Diabolik Gig all'attacco, che trovate al cinema in questi giorni, quindi insomma se siete fan o meno e volete andarla a vedere, andate adesso prima che venga rimosso dalle sale.
Ma in realtà, se posso dire l'ultimissima cosa, non lo so se tanto lo cioè nel senso, comunque questa settimana è stato il terzo incasso,
No, ma intendevo, non è che lo rimuovono perché finirà il suo...
Ah, no, vabbè, certo, quello sempre, sbrigatevi ad andare a vedere, certo, sempre i film appena escono.
Ok, adesso passo la parola a Pietro, che ha visto una serie molto chiacchierata uscita su Netflix dagli autori di Dark, si intitola 1899, fa parte di questo ciclo di produzioni con l'anno nel titolo, cioè col titolo che è solo l'anno.
Ed è un prequel di 1923, no?
Sì, ma ed è un prequel di 2001. No, non c'entra niente, di cosa parla questa
allora,
cosa qui?
Premetto che gli autori di Dark hanno fatto questa serie, si vede su Netflix, sono tutte le 8 puntate, le potete vedere tutte in un weekend. Non è così complicata come Dark dal punto di vista della trama, assolutamente una trama facile da poter seguire. La storia parla di una nave nel 1899 che deve fare il tragitto da Londra a New York. Ci sono all'interno della nave una serie di personaggi variegati, quindi un cast corale, e riceve questa nave un messaggio da una nave gemella che era partita 4 mesi prima da Londra per arrivare a New York, ma si era persa, non è mai arrivata a destinazione, non si sa cosa successe sia alla nave sia all'equipaggio, e però ricevono il segnale di questa nave. Il capitano decide di andare a vedere da dove arriva questo segnale, se effettivamente la nave scomparsa sta mandando qualcosa, chi sta mandando questo messaggio, e vanno a cercare la nave.
E quindi
la
è un mistero misterioso.
È un mistero misterioso.
Ogni c'entra qualcosa il triangolo delle Bermuda?
Non dico niente.
Ah, beh, allora sì.
No, perché nella locandina c'è...
rispondi così, scusami.
Il logo è un triangolo, nella
sì,
locandina
anche
c'è
nella
un
nostra, anche nella cover di questa puntata.
È la prima cosa. Un triangolo vi ricordo anche cosa può far significare.
Una piramide.
No, stavo pensando a qualcosa di sessuale. Comunque,
ma perché?
No.
Come sei no. sempre il solito, eh?
E ti ricordo che in un'altra vita vorrei essere stato un terzo di James Franco. No, non hai ascoltato la mia presentazione di questa puntata, allora,
no,
Teo.
Me la sono,
poi te la racconto, riascoltati l'inizio.
Va bene.
Allora,
esatto.
Ogni puntata... racconta anche la backstories in parte di uno dei personaggi, dei protagonisti del cast, dei personaggi che vivono su questa nave. Allora, è una serie sicuramente molto, come si dice oggi in gergo, catchy, che ti prende perché vuoi scoprire i misteri che si sommano di puntata in puntata. La serie, la stagione finisce, è una stagione che ha una sua conclusione, aperta eventualmente a nuove stagioni, ma una sua conclusione. L'ho trovata fatta molto bene. La cosa interessante, una delle cose più interessanti di questa serie è che i passeggeri sono tutti di nazionalità diverse e se lo guardi in lingua originale ci sono decine di linguaggi.
Figo.
Quello è molto bello. Ci sono tedeschi, ci sono inglesi, ci sono danesi, ci sono cinesi, ci sono giapponesi e parlano nella loro lingua originale. Quindi questa cosa qua contribuisce a creare quel senso di spaesamento anche che la serie vuole dare.
Italiani ce ne sono?
No.
Ah, che cazzo se ne frega gli italiani.
Però dai.
Io purtroppo siamo in un podcast dove abbiamo scelto da sempre di non fare spoiler. Quindi non dirò a quale film, a quali serie, secondo me questa serie si è ispirata, però se devo trovare un lato negativo è che c'è tantissimo di già visto. Cioè è talmente palese le ispirazioni che ci sono, ma sono tante, 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 che... anticipi di tanto molti colpi di scena perché è tutto un già visto.
Quelle meccaniche. Mm.
Sì, sì, sì. È okay. Sicuramente fatta bene, vale la pena guardarla per passare 8 ore d'evasione perché ogni puntata dura un'ora, però c'è questo grande, secondo me, difetto che ti aspetti veramente tanto di quello che succede.
Quindi sei convinto ma non convintissimo?
Sì. Esatto.
Ok.
Ma a livello di plot, di complicanza,
no,
di cosa,
tranquillo.
Perché l'hanno venduta come appunto la nuova serie degli autori di Dark.
All'inizio no, assolutamente.
Avevo letto la dichiarazione di uno degli showrunner che diceva: se vi è sembrata complicata Dark, non
assolutamente
avete idea
no.
di questa che
no. Assolutamente no. È
molto
è più
lineare.
Sì, quindi. Sì, è totalmente semplice da seguire.
Ok.
Solo all'inizio magari un po' di spice, quando hai a che fare con una serie con un cast corale, con tanti personaggi, all'inizio magari seguire la prima puntata, tutti i personaggi, può essere un po' più ostico, ma assolutamente...
Okay.
Era molto, ma molto, ma molto più ostico seguire la prima stagione di
Dark.
No,
Game of Thrones.
Di Game of Thrones, esatto.
Ah, per lui è di Game of Thrones.
Esatto.
Non so se hai sentito.
Esatto.
Comunque, questo era 1899 che trovate su Netflix. Ma adesso parliamo di un film di cui ci parla Teo. Che si intitola, caro Teo?
Omicidio nel West End. Titolo italiano di See How They Run.
Ah.
Ovvero guarda come corrono.
Guarda come
corrono, guarda come corrono con il twist. Allora, cast incredibile.
Collega.
Lorenzo è impallato. Di cosa parla Sea How They Run?
Allora, aspetta, fammi dire quello che volevo dire, che mi ero preparato tutte le cosine da dire. Esordio nel lungometraggio per il regista Tom George, che si trova a dirigere un cast formato da Sam Rockwell, Saoirse Ronan, Adrien Brody, Ruth Wilson e Harris Dickinson, ovvero il modello di Triangle of Sadness, che devo dire, al secondo film che lo vedo, questo ragazzo, ragazzi, secondo me, potrebbe fare strada.
Attenzione.
Comunque, voglio, devo correggerti, si dice Saoirse Ronan.
No, è Saoirse. È Saoirse e io lo so e l'ho imparato e non me lo farei, non mi farai cambiare idea. Allora, qual è il plot? Siamo nella Londra degli anni 50 e Trappola per topi, ovvero il famoso romanzo di Agatha Christie, sta avendo un enorme successo a teatro come pièce teatrale. Un produttore hollywoodiano vuole trasformarlo in film e chiama quindi a Londra un famoso regista hollywoodiano che è Adrien Brody, che però ha un carattere un po' complicato, litigioso, come si dice, arrogante, eccetera eccetera, non ha un gran rapporto, che a un certo punto viene ucciso. E viene il cui cadavere viene portato al centro del palco. Quindi interviene la polizia, l'ispettore di polizia è Sam Rockwell, la sua assistente, la sua agente che lo aiuta nel seguire il caso è Saoirse Ronan, e qui si mette in moto un racconto che non è soltanto metacinematografico, ma a un certo punto raggiunge il metacinematografico. Perché? Siamo sul set di un giallo di Agatha Christie, dove a un certo punto una persona viene ammazzata e bisogna scoprire chi è stato, che è esattamente quello che stai vedendo, che è il plot del film che stai vedendo. Non è solo il plot di Trappola per topi che viene messo in scena a teatro e dal quale nel film vorrebbero trarre un film, ma a un certo punto il regista va con vari flashback, racconta allo sceneggiatore lo storyboard del film che avrebbe voluto fare, che guarda un po', a un certo punto capisci che è esattamente il film che stai vedendo. Ah. È tutto un giocone incredibile, molto divertito. È il classico, diciamo, whodunit, quindi il giallo in cui devi scoprire chi è l'assassino. Tornando al discorso di prima, non chiedermi come, ma la Bigna al minuto 6 ha buttato un nome e ha indovinato perfettamente chi era l'assassino. Io non so come cazzo faccia, anche se il movente era un po' complicato da arrivare a capirlo con le poche informazioni che avevamo. Però il film è divertente, non è mai, diciamo che non va mai oltre quello, cioè rimane sempre molto leggero, molto
un divertimento,
sì, esatto, molto corto, perché dura, cioè i titoli di coda partono a 1 ora e 31.
Ma sai,
quindi
che
proprio
io,
una roba di un assurdo incredibile.
Sarà l'età, un tempo amavo i film lunghi, adesso io adoro i film che stanno nell'ora e mezza.
No, io invece no, sono appassionato. Se mi devi raccontare una storia voglio entrare in quel mondo il più possibile. Chiaramente, che gli devi dire agli interpreti? Sono sempre tutti bravi. Questo regista che è all'esordio, io non capisco sinceramente come abbia fatto ad avere un cast del genere al primo film. Non so quanto sia merito suo o quanto lo sia degli interpreti, ma gli interpreti sono molto in parte, sono molto divertiti. Saoirse Ronan fa piegare da ridere, perché è, diciamo, è la novellina che vuole dimostrare di essere in gamba, segna tutto sul taccuino, si lancia subito nelle conclusioni perché non vede l'ora di trovare il colpevole. Dall'altra parte hai l'ispettore Sam Rockwell, che è uno di quelli che è annoiato ormai dal lavoro e dalla vita, non gliene frega più un cazzo, lui in realtà vorrebbe semplicemente bere, dormire, e che palle, c'ho un altro caso. Quindi proprio i due opposti che portano avanti l'indagine, e tutti gli altri personaggi minori sono sempre abbastanza un pochino sopra le righe. Harris Dickinson fa la parte dell'investigatore nella pièce teatrale, che è Richard Attenborough, quindi un grandissimo attore che ben conosciamo. E quindi tutto il film gioca su questa commistione tra reale, rappresentato, la pièce teatrale, il film che stai vedendo, il film che dovresti vedere, cioè è tutto un incastro incredibile. Beh, insomma, a me ha divertito, ho passato un'ora e mezza simpatica, non è la fine del mondo, forse con qualche accortezza in più poteva diventare ancora più interessante, soprattutto perché appunto la questione del colpevole, a meno che non si abbiano delle doti incredibili da Sherlock Holmes come quelle della mia compagna, il movente che spinge il colpevole, il film non ti mette nelle condizioni di scoprirlo. Quindi da quel punto di vista...
È un po' un film, diciamo così...
Cosa è successo? Ho sentito un...
Sono i rumori che fa Pietro dopo aver bevuto.
Ah, ok, era il tuo stomaco, Pietro, quello? Pensavo fosse Paolo col microfono mezzo chiuso che avevi detto...
No, è un film, volevo dire, è un film un po' disonesto da quel punto di vista.
No, non ai livelli dei soliti sospetti, non farmi riaprire questo file.
No, lo so.
Però ecco, lo trovate su Disney+. Cast interessante, è simpatico. Se vi piacciono i gialli e volete un'ora e mezza di un film così, leggero e allegro, è comunque consigliato. Saoirse Ronan è sempre incredibilmente brava qualunque cosa faccia, mannaggia a lei.
Bene, e passiamo oltre, parliamo di un film che finalmente è arrivato nei cinema italiani, che è Boiling Point. In italiano si chiama Boiling Point, il disastro è servito.
Me ne parlate da mesi, forse ne avevate già parlato anche in un'altra puntata.
Ne avevo parlato io, che l'avevo visto all'uscita britannica, ora è uscito anche nei nostri cinema, l'ha visto anche Pietro. Anche lui ne è rimasto piacevolmente colpito. Racconta della storia di questo chef interpretato da Stephen Graham, che ha una serata impegnativa, diciamo, una di quelle serate lavorative, perché è uno chef che chiaramente deve fare il turno di cena del suo ristorante, dove tutto quello che può andare storto andrà storto, e la particolarità è che è anche tutto girato in piano sequenza, è tutto quindi
in tempo reale.
Ma un piano sequenza vero? Ci piano sono vero. Fantasma?
No, vero.
Okay. Vero piano sequenza.
Dura un'ora e mezza il film.
Non lo so se ci sono degli stacchi mascherati.
È palesemente, li ho cercati, ma non ci sono.
Beh, sai, con i VFX si possono mascherare bene. Però non mi ricordo se ne avevo notati, perché l'ho visto un po' di tempo.
Okay.
È veramente figo, perché chiaramente fare un film in piano sequenza, mantenendo una freschezza nelle inquadrature, nel racconto, nel gestire tanti personaggi in un luogo comunque ristretto come un ristorante, non abbiamo gli spazi aperti che può avere un 1917, anche se c'ha le scene nella trincea, però per capirci è tutto lì e devi mantenere sempre interessante l'inquadratura, la narrazione visiva, eccetera. Inoltre gira intorno a questo personaggio e tutti i personaggi, i vari conflitti che si creano sia tra lo chef e gli altri personaggi, sia tra di loro, tra altri personaggi tipo camerieri che hanno dei conflitti, o clienti, eccetera. Ci sono dei clienti difficili, c'è un critico culinario, c'è un...
Il suo ex capo, chef.
Sono tutta una serie di situazioni critiche che si vengono a presentare contemporaneamente nella stessa sera, e mette un'ansia anche incredibile, perché ti metti nei suoi panni e dici... cioè,
io ne ho parlato con un po' di amici chef, anche importanti, stellati, e mi dicono che quel film che hanno visto potrebbe essere girato in qualunque ristorante che loro conoscono. Cioè, quindi i conflitti e le scene che ci sono assolutamente plausibili. Ogni personaggio è caratterizzato molto bene, potrebbe esistere in qualunque ristorante al mondo. E quindi questa è una gran cosa. Sicuramente parte subito male, perché il film inizia con lui che arriva al suo ristorante per partire col servizio, ed è già arrivato l'ispettore
della
sicurezza alimentare, esatto. E quindi notevole subito.
Poi lui ha dei problemi anche con la famiglia, con la figlia, eccetera, quindi ci sono anche le telefonate a metterci il carico. Cioè, non solo c'è la tensione sul lavoro, c'è la tensione a casa, c'è tensione da tutte le parti, praticamente.
Assolutamente sì.
È un uomo bersagliato da tutti i lati, e tutta questa tensione si riversa anche sullo spettatore.
Io ho una domanda. Chi di voi due ha visto The Bear?
Io lo sto vedendo, non l'ho finito di vedere. Sono anch'io. A metà.
Ci sono delle analogie? Perché mi sembra...
Come tipologia di ansia, di situazione. Esatto.
Tu prendi The Bear, lo metti in un saucier e fai una riduzione. Okay. E quindi ti trovi questa salsa densissima, ricca di The Bear, però in uno shot da
un'ora e mezza.
Dura un'ora e 32 minuti, inclusi i titoli di coda. E tutto in piano sequenza. È figo.
Secondo me
è potente.
È meno come ovviamente montaggio, non c'è montaggio di regia.
Vabbè, è meno c'è del montaggio anche in piano sequenza.
Sì, sì, no, certo. Non c'è, secondo me, quella frenesia schizzoide di The Bear. Qui, secondo me, è un film più... Cioè, in The Bear io a volte ho fatto...
The Bear è più introspettivo.
Ho fatto anche fatica a seguire alcune scene, perché era veramente
farraginoso. C'è una puntata che è girata in piano sequenza, tra l'altro, per quello che è anche...
Sì. E... secondo me, sì, comunque ci sono molte analogie.
Perché sentendovene parlare... chiaramente mi è venuto in mente.
Ma guarda, io avendo visto prima Boiling Point e poi The Bear, che devo finire, sono a metà, fai conto, ci sono analogie nell'universo in cui è ambientato, no? In quel mondo lì.
Che credo che comunque sia esattamente così. Quindi.
Ma The Bear è molto sviluppato molto più sui personaggi, su tante altre cose.
Anche perché il tempo, essendo una serie... Sì.
Questo invece, Boiling Point, è un thriller psicologico ambientato in un ristorante. Ed è quasi un film d'azione a livello mentale. Cioè è proprio un'altra cosa. Non è tanto sullo sviluppo dei personaggi, è tipo Diamanti Grezzi.
Sì, okay.
È quel tipo di film lì. In piano sequenza, in una location, in una situazione unica.
Anche come il tipo di regia, di sapore un po' indipendente, come può avere Diamanti Grezzi, è vero.
Quindi per me è assolutamente
che bello quel
vedere.
Film, mamma mia.
Anche Good Time, a me i Safdi piacciono tanto, sto aspettando il prossimo.
Mamma, Diamanti Grezzi, che bello.
Cioè, lo finisci che sei più magro di un chilo rispetto a quando l'hai iniziato, però...
Bene. Boiling Point comunque c'è il suo flavor English, film britannico, si sente. Poi Steven Graham a me è un attore che piace tantissimo, la parte asciutta, ti arrivano...
Anche la pasta.
Sì, ti arrivano comunque la sua psicologia e quello che sta passando, però è sempre molto sottile nell'esprimerlo. E, a me è piaciuto moltissimo, è uno dei film...
ti rendi conto di quanto gli chef... A un certo punto, ma non probabilmente se non sono quelli di una trattoria vecchio stampo, ma di un ristorante che deve viaggiare, non per forza stellato, perché in questo caso secondo me non parliamo di un ristorante stellato, ma di un ristorante di alto buon livello, ma diciamo medio, di quanto gli chef alla fine cucinino poco. Sono quasi più dei manager. Coordinatori, sì. Esatto.
Beh, ci sta.
Infatti c'è la sua sous chef, che è quella che alla fine è la vera capa della cucina, e la sua sous chef.
Sì. Comunque, Boiling Point lo trovate al cinema adesso, non lasciatevelo sfuggire. Andiamo avanti, invece, se volete stare a casa, siete pigroni, su Netflix è uscito Slumberland e Teo ci ha fatto il favore di vederlo.
Già, come si suol dire, mi sono preso la pallottola per tutti voi.
Speravo di no, ma avevo paura.
Beh, allora, era abbastanza, come direbbe il buon Tibuzio,
telefonato.
Che ne sai? Slumberland, nel mondo dei sogni, il nuovo film che appunto potete trovare su Netflix con protagonista una ragazzina di... che mi sfugge il nome in questo momento,
interpretata da Jason Momoa.
No, e il nostro caro Jasone Momoa e anche Kyle Chandler in una piccola parte. Che cos'è? Allora, innanzitutto è tratto da
Kyle Chandler non è un personaggio.
Eh?
Kyle Chandler.
Cosa vuol dire?
Ah no, scusa.
È un attore.
Un attore. Come si chiama Chandler di Friends, di nome?
Chandler. È Bing il cognome.
Ah, si chiama Chandler di nome?
Sì.
Ah, scusate.
Vabbè. Allora, La storia è tratta da una striscia a fumetti che risale al 1905, che si chiama Little Nemo, che era già stata portata, come si dice, sullo schermo. Questa è la versione 2022, questa ragazzina che vive con il babbo in questo faro, lui fa il custode del faro e quindi costruiscono questo rapporto unico, intimo, assolutamente delicato e riservato tra loro due, quando a un certo punto, per delle vicissitudini, il padre scompare e la ragazzina si trova da sola ad affrontare quello che le capita. Ma quello che le capita improvvisamente è che trova la chiave per entrare in questo magico mondo dei sogni, dove trova questo personaggio dal nome di Flip, interpretato da Jason Momoa, che sembra proprio assomigliare tantissimo al protagonista Flip delle storie che il padre le raccontava per augurarle la buonanotte. E pare che affrontando varie vicissitudini e varie avventure in questo mondo dei sogni, lei potrebbe avere la possibilità di rincontrare il papà. Chiaramente questo mette in moto tutta una serie di dinamiche, di avventure, di cose fantastiche, visionarie e visivamente incredibili. Il problema è che, a mio avviso, il film si perde molto su quella parte di racconto, ovvero su una sorta di fumo negli occhi, cioè queste scene dove la CGI la fa assolutamente da padrona. Alcune sono mega riuscite, altre magari un po' meno, però il film non riesce mai a raccontarti, a farti entrare davvero in questo mondo dei sogni. E poi, ragazzi, c'è il problema di Momoa, che è un problema più grande di quanto è grande Jason Momoa.
Cioè?
Nel senso che il suo personaggio è debordante, è ingombrante. Lui lo interpreta, il trucco e costumi secondo me non lo hanno granché aiutato, perché è tutto troppo esagerato, e lui ci mette tanto del suo, nel senso che esagera ancora di più. Porta sulla scena questo personaggione bizzarro e strano, a me ha ricordato una sorta di una roba a metà tra il Jack Sparrow di Johnny Depp e il Beetlejuice di Michael Keaton, senza però avere quel tipo di carisma, quel tipo di simpatia, quella sorta di, come si dice, di lato sfigato che però ce lo fa rendere simpatico. Cioè, Jack Sparrow e Beetlejuice, diciamocelo, sono due personaggi che non sono, a loro modo sono dei vincenti, ma non è che lo sono, non sono considerati dei vincenti da tutti quelli che incrociano sulla loro strada, anzi. Questo Flip invece se la crede tantissimo. Cioè,
perché è Momoa.
Si autodefinisce l'anello, cos'è che a un certo punto dice che è una roba a metà tra il maschio alfa e la mascolinità repressa, una cosa del genere che tu dici, ma che cazzo stai dicendo? Cioè,
poi in un film per bambini.
Esatto, cioè non ha alcun senso. E boh, non lo so, mi ha dato terribilmente fastidio il personaggio e l'interpretazione di Momoa, che poi a un certo punto cambia registro vocale, ogni tanto va in falsetto, si incavola e fa il vocione, fa le vocette, cioè, non è roba tua Jason, no, fai un'altra cosa, fai Khal Drogo, fai quella roba là, non fare queste cose perché non ti vengono bene, cioè sei imbarazzante e porta via tutto lo spazio e tutta l'attenzione. Quando c'è lui che è così gigante, così colorato, così eccessivo, così che c'ha tutta la camminata strana e la risata strana e la parlata strana e i movimenti strani, è tutto troppo. E catalizza troppo l'attenzione e distrae, porta via tutto dal resto del film. Ragazzina è anche in gamba, a quanto so è il primo film che fa. Però il film si perde via, è uno di quei film che secondo me dovrebbe portarti in questo magico mondo fatato da sogno, con delle cose che potresti vedere appunto soltanto dormendo, ma in realtà non ci riesce, si allunga all'inizio nel dettarti le regole di questo mondo, prima ancora di fartele vivere, che è uno di quei problemi che abbiamo già affrontato nel podcast in altre situazioni, portami dentro il racconto, non spiegarmi prima dove mi stai portando, se tanto poi mi ci devi portare, perché perdi tempo e mi annoi e basta. E quindi non lo so, l'ho trovato un po' un'occasione buttata via. Ai bambini piacerà sicuramente, perché ci sono delle scene che appunto a vedersi sono meravigliose. Questa gente che balla in questa sala da ballo e le persone sono tutte formate da farfalle che sbattono le ali, però lo vedi che sono persone con dei corpi che ballano. E poi c'è questo antagonista, che è questa poliziotta che si mette sulle tracce di Flip, che lo vuole catturare a tutti i costi, che boh, c'è, non c'è, poi scompare, poi non lo so. Non
ti ha convinto?
No, non è che non mi ha convinto, non mi è piaciuto, non mi ha entusiasmato. Visivamente alcune cose sono assolutamente salvabili e anzi da applaudire per il reparto degli effetti visivi, però secondo me è veramente buttato lì, ecco, non mi ha fatto venire la passione di recuperare i fumetti o altre cose. Jason, no, lascia sta.
Peccato. Altro. Quindi questo era Slumberland, che trovate
nel mondo dei sogni.
Slumberland nel mondo dei sogni, che trovate su Netflix. E sempre su Netflix si trova l'ultima cosa di cui parliamo, che è un documentario in 4 episodi che si intitola Pepsi, dov'è il mio jet? Ne abbiamo parlato qualche settimana, forse un paio di settimane fa, che abbiamo visto il trailer, esatto. E ci eravamo innamorati. Appena l'ho visto apparire sul catalogo, l'ho visto.
Beh, storia famosissima.
La storia è famosa e parla appunto di questa gaffe fatta dalla Pepsi negli anni, primi anni 90, in cui si battagliavano con Coca-Cola a suon di spot sempre più fighi, innovativi e anche scorretti. E loro fecero lanciarono questa raccolta di punti, questa raccolta punti con premi, e per fare gli sboroni nello spot facevano vedere questo premio, quest'altro premio, vari gadget marchiati Pepsi, fino a concludere con un jet Harrier, che per chi non sapesse cos'è, erano i famosi jet a decollo verticale, tra l'altro, che si vedevano nel film di James Cameron True Lies. Diventati anche famosi per quel film lì. Cioè, immaginatevi un jet che però può decollare, diciamo, in verticale da terra, può stare fermo in aria come un elicottero, però andare anche veloce come un jet. Credo che fosse il velivolo più figo, forse tuttora è uno dei velivoli più fighi mai concepiti. Quindi immaginate un ragazzino che vede questa pubblicità dove per 7 milioni di Pepsi Point si può avere un Harrier.
Ah, 7 o 4?
7 milioni.
Perché nel lancio hai detto 4.
Ho detto 4 perché tu hai scritto 4.
Bravo, lì ti volevo.
Ma in realtà sono 7. Quindi cosa succede se un ragazzo dice, si fa due conti in tasca e scopre che per raccogliere 7 milioni, cioè 7 milioni di Pepsi Point costano tipo 10 milioni di dollari, non mi ricordo quanto sono, 9, 10, 12 milioni.
Sarà almeno un dollaro a point, no?
Però poi ci sono lo storage, il trasporto, la raccolta, la manodopera, insomma, ha fatto tutto un business plan. Quando però un jet Harrier, il costo stimato era di più di 30 milioni. Quindi l'aveva presa come una...
Cioè, gli conveniva, ecco.
Eh sì, una mossa imprenditoriale, no? Trova dei partner, inizia a costruire la cosa. E il film racconta, il documentario racconta proprio di questa cosa: come fa un ragazzino a costruire tutto questo impianto imprenditoriale per sfidare la Pepsi e avere questo jet, quando in realtà era chiaramente una boutade. E ovviamente la Pepsi fa le sue contromosse, quindi diventa una battaglia legale. Quindi è bello che è una serie che si evolve, no? Parte dal sogno, la messa in pratica di un'opera imprenditoriale, poi diventa un legal drama e poi si evolve raccontando anche la storia di vari personaggi, perché il ragazzino poi si era fatto consigliare e supportare da un suo amico più grande con cui faceva le scalate, che era un imprenditore che aveva anche il capitale da investire nel progetto, e poi c'è intervistata Cindy Crawford, che era diventata famosissima per lo spot che aveva fatto all'epoca per la Pepsi. Quindi ci sono tanti personaggi coinvolti, e anche lo stile narrativo del documentario è molto fresco, divertente, irriverente, e riesce a non annoiare. Ad esempio, una cosa che fanno con ogni intervistato, ogni persona che viene intervistata nell'arco del documentario, ci sono tantissimi intervistati, prima dell'intervista gli fanno fare la prova.
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.
Hey everyone, Craig Robinson here. I want you to check out the Ways to Win podcast, brought to you by Ford and the new 2024 Ford F-150 truck. On Ways to Win, Coach Cal and I will discuss leadership lessons we've learned. We know all about the days spent perfecting your craft outside of the limelight and have knowledge to share about how strength, inspiration, encouragement, and adaptability are the key ingredients to drive toward your dreams. And those same ingredients can be found in the new 2024 Ford F-150 truck. So check out my podcast, Ways to Win, and also check out the new 2024 Ford F-150 truck. Learn more at Ford.com. Built Ford tough, built Ford proud.
Hanno due bicchieri, in uno c'è la Coca-Cola, in uno c'è la Pepsi, non sono ovviamente marchiati, loro devono assaggiare entrambe le bibite e dire quale gli piace di più e poi
conosce.
Svelano, no? No, non devono dire quale Coca o quale Pepsi, devono dire mi piace di più questa, questa è quella che mi piace di più. Tolgono la copertura e si vede che brand è. E quindi può capitare che magari, non lo so, uno che odiava la Pepsi, poi gli piace di più la Pepsi, uno che lavorava per Coca-Cola o lavorava per Pepsi, gli veniva fuori la Coca, e viceversa. Però è molto divertente perché dà un tono al documentario, è una sorta di rituale che si ripete nel corso della storia, che gli dà anche una sua identità narrativa e stilistica. 4 episodi, una durata totale complessiva di circa 2 ore e 40. Quindi molto, noi ci siamo visti in una sera. Lo straconsiglio, è una storia figa, ben raccontata, anche se era conosciuta, come diceva Pietro. Comunque io non la conoscevo prima.
Ah, no?
No, non ne sapevo
no,
nulla.
No, neanch'io, io l'ho scoperta con il trailer.
No,
fai ricordartela tu.
Beh, forse perché seguo tutti da anni le storie di marketing che funzionano, che non funzionano, tutte le varie in America soprattutto, sono famose le lotte tra Pepsi, Coca-Cola, tra McDonald's e Burger King, quindi insomma questa è, nell'ambito pubblicitario è famosa come storia, è molto famosa.
Comunque sì, vale la pena di, se vi incuriosisce questa storia e se vi piacciono serie documentaristiche e se siete stufi un po' dei real crime, true crime, ammazzamenti eccetera, serial killer, questo è un simpatico, divertente, interessante deviazione, no, su un altro tema.
Casa di produzione Boardwalk Pictures, che vedo che è anche dietro a quel meraviglioso documentario autobiografico, biografico anzi, su Val Kilmer, che si chiama Val,
che ancora da noi non è arrivato,
l'estate scorsa a Cannes, e che io non vedo l'ora di che esca da qualche parte, perché voglio rivederlo per ripiangere.
È uscito su Prime negli altri paesi, da noi non è ancora arrivato.
Ah, questo non lo sapevo.
Sì, è assurda questa cosa qui. Comunque chiudiamo con appunto Pepsi, dov'è il mio jet? E
ma alla fine riesce a farselo dare il jet?
No spoiler, no spoiler. E è giunto il momento dei saluti, ragazzi, dei saluti, quindi
il famoso momento tanto odiato.
Momento tanto odiato. Siamo andati un po' lunghi oggi, mi odio e ci odio per questo, ma sapete chi è che non ci odia?
No,
chi è che non ci odia?
No, mi è andata via.
Che figuraccia infame.
Hai svelato
tutto. La puntata 177 è caduto il velo.
Vi racconto la verità.
Non si possono installare i language pack sul robottino, e quindi io che facevo il robottino. Ma il robottino c'è davvero? Ora lo accendo.
No, non accendilo adesso,
ragazzi, sono il robottino.
Ma stiamo finendo la puntata. Ma è finita la puntata, Roboteo. Non c'è bisogno di, cioè, ciao.
No.
siete delle merde.
No, Roboteo, Zendaya. Zendaya. Zendaya.
Ecco, vedi,
la chiave per
quindi
la,
il language pack era fake.
Era finto.
Eri tu che imitavi Roboteo.
Era language fake.
Che voglio dire. Peccato però, perché...
No, guarda, era una volevo cosa bellissima, in effetti.
Un saluto da Teo Yusufian.
Ciao, Ne.
Un saluto da Pietro Baroni.
Ciao.
Che vi ricordo di seguire anche su Instagram, che lui è fotografo, pubblica tutte le fotine bellissime.
Tra l'altro, Paolo, tu mi commentasti quella volta, ma... Tu sei l'unico che con nonchalance pubblica foto sfocate. In realtà era una scelta proprio stilistica quella della foto.
Secondo me ti è uscita così, poi l'hai vista e hai detto quasi. Si vede quando... Poi lo sfocato deve essere uno sfocato spontaneo, no?
Certo.
Non puoi sfocate...
Io non so di cosa stiate parlando e neanche chi ci ascolta, ma va
no,
bene
perché
così,
lui ogni tanto pubblica delle foto volutamente sfocate. Ci vogliono, ci vogliono le palle, amico, per fare una cosa del genere.
Esatto.
E quindi un saluto anche da me, Paolo Cellammare, che a volte imito Roboteo con scarsi risultati, ma in realtà non sono io Roboteo, è un'entità a parte, lo sanno tutti. Ok, quindi vi lancio la sigla.
Venite al cinema il 19 dicembre, ragazzi.
19 al cinema, Die Hard.
Questo podcast è stato presentato da The Best Blend.